Ok, allora dunque, mi pare che avessimo fatto anche un'introduzione sul perché dovreste interessarvi a questa disciplina, se non sbaglio, nella prima parte della presentazione, diciamo, ed era centrata sulla faccenda della relazione. Mi ricordo che avevo fatto anche uno schemino da qualche parte. Lo ridiciamo così se è arrivato qualcuno, c'è qualcuno che non c'era la volta scorsa? Appunto. Ok, allora il bello della cosa è che sembra il giorno della marmotta, ricominci sempre dall'inizio. Questa cosa è veramente comica. Però va bene. Allora, la sociologia perché potrebbe essere interessante? Perché è una disciplina che serve fondamentalmente a capire quello che vi succede sempre. Nel senso che tutti voi siete, credo di avervelo già detto, ma ormai le battute purtroppo sono diventate consolidate pure quelle, ma annoio da solo a farle, però vabbè, cambiando l'audience magari di volta in volta. Però siete dei portatori sani di sociologia, nel senso che tutti voi pian piano scoprirete che quello che diciamo è una cosa che vi sta capitando da sempre, che non lo sapete, ma la fate, che non ne siete al corrente, ma l'avete, che per certi versi sono strumenti che vi aiutano a capire un po' meglio quello che succede, sia le dinamiche di coppia che le dinamiche amicali, le dinamiche di famiglia, un minimo di politica. Insomma, diciamo che è una disciplina che fa comodo per molti versi. Non è rigorosamente specialistica, perlomeno quella che insegno io, perché ho un problema serio col tipo di conoscenza che abbiamo a disposizione e ne parleremo. Perché appunto voi invece siete largamente sottoposti a un tipo di formazione e di apprendistato alla conoscenza che secondo me merita un minimo di revisione. Però insomma, ecco, una disciplina che ha una serie di applicazioni, ha una serie di possibilità che esulano dallo stretto lavorativo. Non so se vi ho detto anche questo, ma il problema del sapere e del conoscere, secondo me, va radicalmente scisso dal lavoro, anche se qui probabilmente la cosa vi sembra molto più strana, perché insomma, essendo un corso tutto sommato professionalizzante, uno lo affronta con questo discorso. Però il sapere universitario è, dal mio punto di vista, un procedimento di apertura mentale, un procedimento di comprensione più ampia, è qualcosa che va strutturato e costruito strada facendo ed è qualcosa che vi interesserà, che vi piaccia o meno, per tutta la vita. Perché una delle cose che non teniamo spesso e volentieri presenti è che come uno impara, disimpara. Tant'è che noi abbiamo una cosa che si chiama analfabetismo di ritorno che interessa, mi pare, il 70% della popolazione, sono delle cifre che uno potrebbe direttamente tagliarsi le vene in una vasca da bagno e buonanotte perché è quello. Che cos'è l'analfabetismo? Ne sapete qualcosa? Cos'è l'analfabetismo di ritorno?
Quando uno si scorda l'italiano che ha studiato alle scuole.
È proprio l'italiano, no, ma
No,
direi
l'italiano
che no, ma
quando
direi che ci
diciamo
sei andato molto vicino.
la grammatica, quella
Sapete che c'è
particolare.
questa campagna per salvare il congiuntivo che si sta perdendo, quindi anche l'italiano in effetti ha il suo peso. Il problema no, è questo, è che siccome noi abbiamo questo atteggiamento mentale per il quale si studia in questi segmenti, quindi c'hai 3 anni, 5 anni, 13 anni, quello che è, e poi basta perché sei studiato, quindi è inutile che ci stai a riperdere tempo sopra, ecco, pian piano le tue capacità analitiche, le tue capacità critiche, la tua soglia d'attenzione regrediscono. Quindi nella gran parte dei casi, per questo 70% di fortunati del quale parlavamo, diventa molto difficile riuscire a leggere un articolo di giornale. Poi diventa molto difficile capire quello che gli dicono fondamentalmente. Quindi non è casuale, per esempio, come vi sarete forse accorti, che gran parte della comunicazione pubblica avviene attraverso slogan ormai. 4, 5, 10 parole, i famosi 140 caratteri di Twitter, insomma, quello che uno riesce bene o male a tenere insieme, perché ci stiamo riducendo a dei pesci rossi che vanno in giro per la boccia, fondamentalmente, grazie a questi atteggiamenti. Uno dei motivi è esattamente, secondo me, questo legare indissolubilmente la conoscenza al lavoro, che non è intelligente. Non è intelligente perché, adesso come adesso, tra l'altro, anche da un punto di vista quantitativo, c'è tanta vita senza lavoro, a prescindere che uno poi lavori sempre durante il tempo che gli è assegnato, e quello facciamo finta di sì. No, però mettiamo che voi siate fortunati tutti quanti, cosa che vi auguro ovviamente di cuore, però voi arriverete a lavorare intorno ai 22, 23, facciamo 25 per comodità, e finirete di lavorare intorno ai 65. 5 più 5 meno, vedi, no? Questo che vuol dire? Che 25 anni prima e quasi 30 anni dopo, perché le soglie di aspettativa di vita sono intorno ai 90 ormai, stiamo perdendo pure quelle, però diciamo che insomma probabilmente, ci sono 55 anni nei quali voi non lavorate. Però vi servirebbe capire quello che vi succede uguale. Vivete, vivere si vive sempre, H24, da quando nasci a quando ci lasci. E studiare e capire serve per vivere, non serve solo per lavorare. Se tu sai vivere e capisci quello che succede, lavori anche meglio, questo è vero. Ma dirmi che tu lavori, studi soltanto perché devi lavorare, è una cazzata colossale, perché non è vero. Perché ci sono tanti lavori dove pensare non è gradito, no? Forse saprete che in Italia c'è questa polemica perenne sul fatto che l'università non prepara al lavoro, no? Che per certi versi può anche essere accettabile, per carità, però nel momento in cui tu da questa retorica passi all'esame dei fatti, cioè vai a vedere i numeri, le cifre, che succede, che non succede, ti accorgi che non è vero, perché quelli che escono dall'università, il mondo del lavoro non li vuole, infatti vanno all'estero, e spesso e volentieri all'estero li vogliono perché sono meno deficienti di quanto non siamo noi. Non so se avrete notato questa cosa, i famosi cervelli in fuga, no? Ecco, non so se vi siete mai posti la domanda, avete mai messo in correlazione questi due eventi. Da una parte ci dicono che il nostro sistema educativo è un disastro, baroni, tradimenti, perché ci sono, non voglio assolutamente salvare quanto non è salvabile, però dall'altra parte poi c'è il fatto che la gran parte dei nostri che va all'estero se la litigano a suon di stipendi milionari, trova regolarmente lavoro, posti all'università, posti di responsabilità. Com'è sta cosa? Cioè, o non siamo capaci, o siamo capaci, no? Com'è che siamo capaci per tutto il resto del mondo, salvo che per questa generazione di idioti che abbiamo in Italia? È interessante chiederselo, no? Noi abbiamo gente che dirige Google, gente che dirige i reparti di ricerca, di grandi motori di ricerche, che crea start-up dappertutto, miei laureati che stanno creando dei software nuovi in Inghilterra, qui ovviamente non ha cercato nessuno. Com'è sta cosa? C'è spazio per porsi qualche piccolo problema, no? Voglio dire, per carità, poi naturalmente la nostra università ha tutti i problemi del caso, quello che volete, è vero, non è che sia una balla, però detto questo, anche nella mia esperienza di vita, io ho avuto tante classi, ho avuto anche delle classi americane, classi straniere, eccetera, eccetera, e non c'è paragone. Voi non avete idea di quanto non sappiano un accidente all'estero. E non sto scherzando, dico sul serio, no? Il figlio di una mia carissima amica che qui rasentava 5,5, 6, parliamo di scuola, questi progetti di scambio di semestre, eccetera, è andato all'estero, è andato in Irlanda e tempo una settimana era il primo della scuola. Vi giuro, perché il modo di fare sapere all'estero è completamente diverso dal nostro. Sono tutti convinti appunto che il sapere serva soltanto parcellizzato per lavorare, quindi sono bravissimi a fare una cosa, poi basta. Tutto il resto non hanno idea, non sanno chi sono i personaggi centrali della storia, per carità non ti sto parlando del poeta minore del 600, ma qui a stento sappiamo chi era Petrarca, chi era Shakespeare, chi erano insomma dei nomi che tutto sommato ancora, no, in qualche misura sarebbe carino tenere presente. Quindi il discorso un po' è questo, ovvero sia stiamo creando a livello culturale generale quella che chiamerei cultura occidentale, e tutto quello che diciamo sarà da tenere per il momento limitato alla cultura occidentale, perché ce ne sono pure altre, quelle le lasciamo perdere, se no in 24 ore non facciamo nulla. Però ecco, quello che diremo della cultura occidentale è più o meno questo, ovvero sia che in qualche modo sembra si stia attentamente segando il ramo sul quale sta seduta, e non solo la cultura ma anche le società che l'adottano, perché questa visione sul sapere è una visione stolta, nella migliore delle ipotesi. Abbiamo visto, se non sbaglio, l'altra volta il discorso di Stanford, di Steve Jobs. Ok, riprendiamo al volo e poi cominciamo a parlare di sociologia. Vi ricordate il succo della questione? No? Un succo... Eh? Stay hungry, stay foolish. Bellissime parole, ma per voi credo che... Beh, quello mi auguro che sia un po' più semplice la vostra età, però quello che conta è il famoso discorso del connecting the dots. Connecting the dots vuol dire unire puntini. Il punto sul quale batteva Steve Jobs e sul quale batto anch'io senza esagerare ma con un minimo di continuità sta esattamente nel discorso della passione, ovvero sia se tu metti via un sapere nel quale c'è una parte di passione, cioè un quantum di passione, quel sapere per te diventa uno strumento di vita, non semplicemente di lavoro. E se tu lo fai con questa passione lo puoi modificare, lo puoi riarrangiare, lo puoi rivedere, lo puoi trasformare e farlo diventare un nuovo sapere. Perché noi di norma...
Buongiorno.
Salve. Noi di norma non inventiamo quasi niente di nuovo. Noi modifichiamo l'esistente. E lo vedremo anche con le strategie del linguaggio, con i gesti, con tutto quello che sembra fortemente innovativo. Questa innovazione è molto relativa, nel senso che l'innovazione è un riuscire a fare qualcosa di diverso con ciò che sappiamo fare bene. E per saper fare bene qualcosa occorre pazienza e disciplina, che sono termini estremamente poco gettonati in questo periodo, altro motivo per il quale siamo molto meno bravi di prima a fare le cose, ovviamente. C'è uno dei miei autori che credo di avervi già menzionato, che si chiama Richard Sennett, di cui parlo spesso, che ha scritto un libro che forse vi converrebbe leggere, chi ha questa vocazione malata a prendere delle cose, dei fogli con sopra dei caratteri stampati, che si chiama L'uomo artigiano. E credo che dal vostro punto di vista potrebbe essere interessante, nel senso che appunto è una l'uomo artigiano, Feltrinelli, se no c'è in ebook, se no in linea di massima si trova abbastanza facilmente. E che cosa ci dice Sennett in soldoni, per quanto ci riguarda? Che per diventare da apprendista a, non dico maestro, ma comunque membro anziano di una corporazione, occorrono 10.000 ore di pratica. E detta così, tu dici, vabbè, che mi arrendo subito, lascio perdere, vado a fare un'altra cosa. 10.000 ore di pratica non sono tantissime, sono 5 anni, più o meno, 5, 6, 7 anni. Però cosa vuol dire questo? Vuol dire che per certi gesti, e questo credo che per voi sia piuttosto importante, c'è bisogno di una coltivazione, di una continuità del gesto. Perché quella che viene descritta da Sennett non è una ripetizione meccanica, non è la macchina che fa sempre lo stesso movimento, ma è una ripetizione che porta a impadronirsi del meccanismo, impadronirsi del gesto, avere un sapere del gesto che non è più soltanto razionale, ma diventa incorporato. E quindi ad acquisire un'altra sensibilità per il gesto, per esempio. Credo che per voi sia fondamentale essere in grado di distinguere lesioni, contratture e stati più o meno dolorosi attraverso il contatto fisico. No, ecco, però questo contatto, se tu non ripeti, se tu non lavori sul gesto, non lo ottieni. Perché il punto è quello che dopo 10.000 ore di pratica tu questi gesti li fai quasi automaticamente. E quindi puoi non più preoccuparti del gesto, ma del miglioramento del gesto. Tant'è che i grandi artigiani prima cominciano a fare dei lavori rozzi, grandi, poco raffinati, e poi pian piano cominciano a creare delle cose che sono più difficili. Perché? Perché ormai l'utilizzo dello strumento è diventato qualcosa sul quale non ci si pone più il problema, ma ci si comincia a porre il problema del come fare a migliorarlo, come fare a modificarlo, se c'è verso di migliorare la performance che ci è stata insegnata, eccetera. Cioè, la prima parte di qualunque tipo di attività è una parte nella quale ti devi consolidare nella tua fiducia per gli strumenti base che hai. Qualcuno di voi scia? Sciare è una di queste attività. Che c'entra, dite voi? C'entra perché sciare ti ricorda spesso e volentieri quanto tu devi fare tutto insieme. Il gesto dello sci non è un gesto semplice, è un gesto fatto di un sacco di cose, e quando tu cominci a imparare te ne ricordi qualcuna e l'altra no. Quindi pieghi le ginocchia ma non sposti il peso, punti la bacchetta ma non hai piegato le ginocchia, a un certo punto caschi, grosso modo, no? E questo va avanti perché tu sei tignoso e dici, vabbè, imparerò. Allora pian piano che succede? Che lo spazzaneve lo cominci a possedere, quindi di quello non ti preoccupi più e inserisci nella costellazione un altro gesto. Alla fine fai molto bene lo spazzaneve e cominci a chiudere gli sci, poi sci dopo. Ok? Sci perché quei gesti non li devi più pensare. Questo è il problema, capite? Noi abbiamo un modo di operare col cervello che è molto particolare. E spesso e volentieri l'utilizzo del pensiero razionale è un problema. Perché ritarda le reazioni, le parcellizza, ti impedisce la totalità del gesto che invece tu devi aver incorporato. È per quello che uso il termine, non a caso. Perché quel gesto per te è parte del tuo sapere. Poi non sai spiegarlo. Perché il sapere artigianale, come dice Sennett, è anche un sapere che difficilmente trasferisci. Perché? Perché come fai a spiegare a qualcuno la sensibilità dei polpastrelli? Una cosa che per te è evidente e per un altro come fa a esserlo? Non so se vi è mai capitato facendo i corsi, le specifiche qui, gli allenamenti, le prove, eccetera, no? Che qualcuno sappia molte cose attraverso un semplice contatto e voi invece vi sembra un semplice contatto. Perché esattamente quello è il problema. Perché la tua disciplina, la tua passione, la tua attenzione per questi gesti ti porta ad un sapere di questi gesti che è diverso da quello che c'era prima ed è un sapere complesso, incorporato, a volte consapevole, a volte non consapevole, tutto che sai, non ti devi stare a porre problemi, allora questo succede perché c'è quello, perché c'è quell'altro, come ci piace spesso e volentieri fare, no? E quindi questa ricerca del sapere incorporato, dal vostro punto di vista, potrebbe essere probabilmente uno delle nuove cose che in qualche modo vi racconterò. È talmente frequente questa cosa che uno poi non ci fa manco più caso. Abbiamo trovato una serie di strumenti per dirla che sono strumenti divertenti. La fortuna del principiante. Insomma, qualcuno di voi gioca anche a biliardo per caso? Vi ricordate la vostra prima partita? Vi ricordate se è andata bene? Già dalla prima? Peccato. La mia prima partita sembrava io che era all'oscuro, andava in buca tutto, una cosa che ho detto ammazza, una cazzata sto gioco, tutti dicono che era difficile. La seconda partita, l'ira di Dio, proprio non andava più in buca niente. Perché? Perché la prima partita tu non sai niente, no? La fortuna del principiante è il fatto che non c'è la ragione che ti rompe le palle. Siccome non sa nulla, tace e tu vai a istinto. E giochi piuttosto bene. La seconda però c'hai l'esperienza della partita prima e quindi la ragione comincia a dirti adesso sposta un po' sulla sinistra perché fai l'effetto, tu non sei assolutamente in grado e fai un pastrocchio infernale, no? Perché tu non, la prima volta ti è riuscito perché stavi, non c'eri fondamentalmente, il problema è questo, capite? Cioè il ben operare da molti punti di vista si fonda sulla non presenza del pensiero razionale. Perché il pensiero razionale va bene in tantissimi casi, va bene per imparare quello che vanno detto prima, va bene per mettere insieme i pezzi di quello che vi stanno raccontando, ma poi non può essere sempre lì. Non so se qualcuno di voi, tanto per continuare in questa esplorazione del tempo in cui passate le vostre giornate, fa degli sport, delle discipline orientali, karate, judo, tai chi, taekwondo, quello che vi pare, nicht. Però avrete sentito parlare di queste discipline, ecco, almeno quello ce l'abbiamo. Allora, la disciplina orientale in Europa viene insegnata con un parco cinture che fa paura, non so se lo saprete probabilmente, no? Quindi c'è la gialla, l'arancione, la verde, la blu, tutto lo scibile dei colori possibili e immaginabili. Mo' cominceremo con lo chartreuse e tutti altri, perché? Perché noi abbiamo bisogno di essere premiati costantemente, se no ci cascano proprio, non la facciamo più. No? 3 mesi che sto ancora lì, 3 mesi, c'è gente che ci sta 20 anni, no? Tu in 3 mesi pretendi di essere, vabbè, comunque diciamo che va bene. Però la cintura più... la massima cintura.
La nera.
No. No. Questa la sanno in pochi, perché ce l'hanno in pochi. La cintura più alta è bianca. È esattamente come la prima cintura con cui parti, solo che è un po' più spessa, perché cioè, capisco che sei saggio, sei figo e non vuoi proprio stare lì a fare lo sborone, però che uno non te scambi per uno che ha appena cominciato, magari ci tieni. Quindi se la cintura del principiante è così, la cintura bianca è così. Perché però è bianca? Perché sta esattamente a dirvi quello che vi ho appena detto, che quello che è diventato cintura bianca si comporta come se non sapesse niente, quindi è spontaneo come chi comincia, ma sa già tutto. Quindi è riuscito a crearsi un sapere dove non c'è più l'intelletto che gli dice adesso fai la cianchetta a quello che hai davanti. Perché se tu fai così sport, perdi. Perché nel tempo che hai pensato ora fai la cianchetta, quello già ti ha messo in ginocchio. Perché tu devi essere fulmineo. Perché quel sapere deve essere stato ripetuto talmente tante volte che per te pensarlo e farlo è uguale. Non so se mi spiego. E anzi devi essere in grado di capire dal contesto nel quale ti trovi cosa fare e farlo, senza porti il problema, allora questo mi attacca in un certo modo, quindi secondo me sarebbe opportuno che io reagissi, boom, e sei per terra con uno sopra che ti sta strangolando, perché funziona così. Capite? Quindi quel tipo di sapere è un sapere sopraffino. E l'orientale, per quello vi ho fatto la distinzione fra cultura occidentale e cultura orientale, gli orientali l'hanno capito parecchi millenni prima di noi, anche se poi adesso li stiamo lentamente rovinando anche loro. Però è esattamente il punto, ovvero sia, c'è un tipo di sapere che deve essere non tutto razionale, anzi, meno è razionale e meglio è. Il vostro è un sapere operativo, quindi rientra abbondantemente in questa categoria, no? Però come lo raggiungo questo sapere? Lo raggiungo attraverso una ripetizione perfezionante, non una ripetizione meccanica. Non so se qualcuno di voi ha fatto scienze, ha fatto delle discipline orientali, saprà che la gran parte dell'allenamento è rifare le stesse cose, riprovare costantemente le stesse mosse, le stesse rotazioni, gli stessi sbilanciamenti, eccetera. Perché? Perché prima o poi li farai come vanno fatti. Perché finché sei lì che ci provi e ci pensi, non va bene. Io ho fatto judo, ho fatto tai chi per anni, e tai chi, che sembra una di quelle cose tranquille, non so se ne avete mai sentito parlare, insomma si tratta di la famosa ginnastica dolce, la chiamano, quando spacchi le gambe, però vabbè. Ci diceva la nostra insegnante, cioè, vabbè, state in piedi, no? Come tu dici, vabbè, io sono stato in piedi, no? Ormai sono 50 anni che sto in piedi, lo saprò. No, noi non stavamo per niente bene in piedi, perché noi stiamo male in piedi in linea di massima. Solo che prima di riuscire a capire come fai a stare bene in piedi, ci vogliono gli anni. Perché che quella ti dica, apri le anche. No, io non sapevo manco di avere le anche. Cioè, sapevo che c'erano, ma non avevo mai sentito le anche in vita mia. No? La percezione del nostro corpo non è così ovvia. Tu sei al corrente del fatto che hai dei muscoli su questa parte della schiena, però contragli un po' a volontà. Provate. Mettetevi lì e dite, ok, adesso contraggo questo muscolo qui. Non c'è la via, non c'è la strada neurale, non l'avete mai fatto. Nessuno vi ha detto dove stanno questi muscoli. Sapete che ci sono, ma è come se fossero di qualcun altro. E il problema del tai chi è esattamente questo, che tu devi prendere pian piano consapevolezza dei pezzi del tuo corpo, perché il tuo corpo sarebbe carino che fossi consapevole del fatto che ce l'hai, no? Quindi devi aprire le anche, ma prima di aprirle devi sapere che ce so. E poi devi trovare il modo attraverso il tuo cervello, la concentrazione, la riflessione, la meditazione, tutta una serie di prassi, di dire a quelle benedette anche di mettersi in un modo diverso da quello in cui stanno, che tu non sai quale sia, perché per te le anche sono naturali, no? Tu respiri. Pensi di respirare bene? No. In linea di massima tu respiri male, respiri con una parte dei tuoi polmoni, se sei fortunato la parte sopra, la parte centrale, se sei sfortunato soltanto qua sopra, ma tu non ne hai idea perché tu respiri e sei convinto che respirare sia una cosa normale e quindi ci si deve lavorare sopra. Questo vi dovrebbe dire una cosa, ovvero sia che noi del nostro corpo in linea di massima non sappiamo quasi niente. Siamo degli abitanti casuali di questa... di questi 50, 60, 70 kg di carne, ma abbiamo grosse difficoltà di coordinamento, di fare quello che ci dicono, non so, forse farete Pilates. Pilates è tutto costruito su questo perché? Perché Pilates di fatto ha preso il tai chi e ha cercato di farlo diventare accettabile per gli occidentali, perché c'erano troppe pippe, se no questa cosa, le meditazioni, le concentrazioni, cioè era difficile. Allora lui ha tradotto tutto, i concetti sono più o meno quelli, però appunto poi ti trovi a dover fare dei gesti che te li fanno vedere, e dici, vabbè, che cazzo sarà mai, lo faccio, no? Poi ci provi e non trovi i muscoli, perché o fai quello o fai quell'altro, o quando li fai tutti e due caschi perché non sei in grado, no? Quindi il problema del nostro sapere è un po' questo, che si è concentrato talmente tanto sul sapere di testa, e un tipo di sapere di testa peraltro, da dimenticarsi che quella testa sta dentro un corpo, e che il corpo non è un impedimento e una rottura di palle, il corpo è parte del sapere, che molte cose tu le sai col corpo, non le sai con la testa. Molte attività le sai col corpo. Il modo in cui stai col corpo influenza il tuo studio, per esempio, no? Il fatto che noi si stia qua dentro per ore seduti su queste sedie che sono scomode è un crimine da un punto di vista pedagogico, perché non funziona, no? Però noi pensiamo che stare qui sia una questione di testa, per cui il corpo può pure stare sacrificato, chi se ne frega, tanto che problema c'è? È il corpo. Non è vero. La scienza motoria, il vostro collega è già andato via. Sì, si è dato fuggiasco, che ha fatto bene. Ho fatto lezione a scienze motorie per anni e facevamo ginnastica in mezzo alla lezione. Cercavamo di mettere a punto una serie di esercizi ad hoc per svegliare l'attenzione, perché l'attenzione scema, si sa che è scema l'attenzione, no? Se tu stai seduto per 3 ore, forse i primi tre quarti d'ora ci sei, poi piano piano comincia a non esserci più, allora facciamo 5 minuti di break, ok, ma non bastano 5 minuti di break, ci vorrebbe qualcos'altro. Ci vorrebbe qualche tipo di meditazione, qualche tipo di riflessione, qualche tipo di movimento, qualcosa che svegli un minimo il corpo e crei un minimo di endorfine, che tu poi dici, ah però, allora, risentiamo che vuole dire questo. Insomma, ci sono tutta una serie di cose che si potrebbero fare, ma che chiaramente sono molto complicate da fare perché implicano smantellare tutta una serie di opinioni che noi abbiamo su come si deve studiare, su come si deve stare in aula, su quello che bisogna fare quando si sta in aula e quello che si può fare quando non si sta più in aula. Tutta una forma di sapere che richiede probabilmente una notevole revisione, perché allo stesso interno di quel sapere che ha creato ci sono delle voci che dicono: guarda che stai facendo una massa di cazzate colossale. Una massa di cazzate. No. Beh, pretendere che voi studiate tutto in 2 mesi e mezzo, secondo voi che tipo di sapere presuppone? Qual è la visione dell'idiota che ha avuto quest'idea quando ha detto ok, allora facciamo che quello che prima studiavano in 7 mesi mo lo fanno in 2 mesi e mezzo? Che cosa pensava? Posto che pensasse, famo conto che pensava, che cosa avrà pensato mai? A quale tipo di sapere si è rivolto? Qual è la memoria? Qual è, sì, anche, però qual è l'immagine? Vi ricordate che vi ho detto che noi abbiamo delle immagini quando sappiamo, no? Qual è l'immagine a cui ha pensato? A un robot, a un computer, a una macchina, no? Perché? Perché il sapere noi lo concepiamo esattamente come un sapere meccanico, quindi tu devi studiare 70 ore, se queste 70 ore le fai in 8 mesi o le fai in 3 mesi, è uguale, perché sono 70 ore, no? Che, dov'è il problema? Il problema è che i tuoi circuiti intellettuali, il modo in cui comprendi, il modo in cui sai, non gliene frega niente che quello abbia pensato che c'è Cartesio che gli ha detto che il tempo è tutto uguale, perché non è vero. Noi facevamo lezione, ci lamentavamo con un collega proprio l'altro giorno che dell'università che volevamo fare non c'è rimasto più niente, quindi ci troviamo a fare sta cosa dopo aver visto com'era tutto sommato, e devo dire la verità, francamente a me non dispiaceva affatto. Facevamo lezione, cominciavamo a novembre e finivamo a maggio. E facevamo 3 ore di lezione alla settimana, dei diversi corsi. Tu arrivavi, non sapevi di massima un tubo di quello che stavi affrontando, perché erano tutti insegnamenti nuovi, quindi il primo periodo era un attimo, cioè, oddio, questo che vuole, che fa, eccetera, eccetera. Poi passava un po' di tempo, poi quando era febbraio-marzo, cominciavi a capire quello che diceva il professore. Perché avevi pian piano digerito tutti gli strumenti, il gergo tecnico, le espressioni. Non dovevi ogni volta dire, oddio, questo ha detto ruolo, cos'era il ruolo, non mi ricordo più. No, perché l'avevo imparato. Perché il vostro sapere funziona così. È un po' come i ruminanti. Tu mandi giù cose e queste cose, se non gli dai il tempo di macerarsi e diventare sapere, rimangono cose. Definizioni, erudizione, memoria, come diceva la vostra collega. Non è casuale che uno degli strumenti per il perfetto manager, non so se lo sapete, ma sono delle raccolte di aforismi. Ok, cos'è un aforisma? Perché andiamo con ordine, sennò la situazione è grave. Un aforisma è una frase fulminante in qualche modo, no? Una di quelle cose che tu dici ammazza. Allora, perché il manager ha bisogno di una raccolta di aforismi? Perché noi operiamo di solito questo tipo di inversione nelle cose. Allora, tu prima c'avevi una persona colta che, essendo uno che aveva letto tanto, era in grado di tirarti fuori la frase giusta al momento giusto, no? Quindi quando uno usava un aforisma, tu dici ammazza, questo è colto. Perché perdere tutto sto tempo a leggersi tutte le cose? Allora io faccio una raccolta di aforismi, così tu te impari gli aforismi a memoria e quando serve me ne spari lì uno e dico ammazza quanto sei colto. Questo siamo noi, ragazzi. Questo è il bello della cosa. E non solo siamo noi per i manager, che appunto sono delle zappe nella grandissima parte, ma fanno finta di essere coltivati, ma siamo diventati così tutti, perché vogliamo fare una battuta e andiamo sul sito delle GIF che qualcun altro ha fatto, prendiamo una GIF che ci sembra carina e la mandiamo a quell'altro come a dire guarda che battuta che ti ho inventato. De che? Le dediche? Le poesie? Oh! No, c'è da spararsi o no? Pensateci un attimo, no? Su quelle cose io non pensiamo, perché noi appunto, siccome ci insegnano a non pensare, allora uno non pensa e dice ammazza che figata, c'è questo che voglio dire a una che mi piace e c'è questo che fa la faccia così, è fighissimo, sì, ho capito cazzo, ma tu che c'entri? No, una volta, 2 volte, posso pure capirlo, le uso anch'io ogni tanto, ma poi basta, non è che tu puoi lavorare e vivere sempre per procura perché qualcun altro ti ha messo a disposizione degli strumenti per fare qualsiasi cosa, perché qui parliamo di qualsiasi cosa, non parliamo del... No, del colpo di genio del famoso manager di cui parlavamo che seduce il cliente. Posso pure starci, tiè, Ma quando il famoso manager vuole sedurre la sua donna e va pianando aforismo dall'altra parte, lì comincia a avere dei problemi. Perché tu dove sei tu in tutto questo? Sei il portatore del telefono. Il tuo ruolo è il portatore dei telefoni, non c'è altro, no? E io invece sarei dell'opinione che ci dovrebbe essere qualcos'altro. Quindi faccio lezione come faccio lezione. La mia idea è esattamente quella, farvi pensare un attimo. E io l'ho scritto anche nei programmi. Dice, qual è lo scopo atteso? Perché sapete che noi ci chiedono tutte ste cazzate, no? Fare in modo che pensino. Non mi hanno ancora detto niente, quindi io non leggo nei programmi, oppure l'ho spiazzati con questa cosa, ci pensate. Che diavolo sarebbe? Ah. Però comunque, questo in qualche modo è il pregresso, diciamo, quello che volevo ricordarvi. Allora, abbiamo detto, invece venendo alle cose un attimo più, come dire, alle aspettative un attimo più consolidate, che la sociologia nasce alla fine del 1700 perché deve, si trova ad affrontare una cosa che chiameremo cambiamento di paradigma. Ovvero sia un cambiamento molto radicale negli assetti sociali, che è un cambiamento che interessa quasi tutte le sfere dell'esistenza, un cambiamento che ha a che fare in particolare, credo di avervelo ricordato, con dei problemi di potere e dei problemi di valore. Ovvero sia, si afferma una nuova classe, usiamo il termine in modo così nature, si afferma una nuova classe che non rispecchia quelli che erano i criteri di valore precedenti, però di fatto ha un potere che deriva da un valore ben definito. La classe in questione, avevamo detto, credo, è la borghesia, e il problema qual è? Che la borghesia non ha quella che veniva ritenuta essenziale al tempo, ovvero sia la nobiltà di sangue. Il problema della nobiltà di sangue è un problema molto interessante perché è più o meno diffuso in quasi tutte le culture non moderne, premoderne, no? Nel senso che uno dei modi attraverso i quali si è deciso di dare una forma alle società è stato quello della discendenza. Perché? Perché c'è il mistero della nascita, perché c'è l'idea che tale padre, tale figlio, e che quindi se uno era abbastanza in gamba da riuscire a essere un nobile possidente, il figlio giustamente possa essere anche lui un nobile possidente. Questa cosa ovviamente non faceva i conti con tutta una serie di cose che abbiamo scoperto dopo, ovvero sia il fatto che incrociarsi tra consanguini alla lunga ti crea delle generazioni di idioti. Credo che abbiate ben presente i nostri Savoia contemporanei, che insomma sono una spiegazione molto evidente di questo fatto. E comunque è una situazione, diciamo, che disegna un profilo, una situazione, un modo d'essere all'interno della cultura che è fondato e costruito sulla continuità, no? E quindi regge tutto sommato fino, se tenete presente, andiamo dall'800 d.C. fino al 1800, quindi 1000 anni, insomma, comincia a essere un'impresa notevole riuscire a tenere in piedi un sistema per 1000 anni, noi non ci stiamo riuscendo dopo 150, perché figuratevi. E allora, che succede però? Che questi 1000 anni sono quelli nei quali noi abbiamo quasi l'impressione che non cambi mai niente. Non è vero. È che però il ritmo del cambiamento in questi secoli è lento, no? Le vite dei singoli sono più brevi, decisamente più brevi, quindi durante l'arco di una vita tu hai la sensazione che non sia cambiato assolutamente nulla. Anche se invece le cose pian piano cambiano, tanto da arrivare fino al 1789, dove salta tutta la baracca, tutta la House of Cards, tanto per citare questo serial particolarmente intelligente. E questo che cosa porta quindi? Porta al fatto che tutto quello che veniva considerato molto importante e fondamentale in quei 1000 anni non è più contemporaneo, non è più adatto, è superato in qualche modo, è sorpassato, no? Per una serie di dinamiche che credo di avervi in qualche modo accennato. Diciamo che il fattore scatenante, quello che genera tutto quanto l'effetto domino, è la tecnologia e la scoperta del motore, fondamentalmente. No? Motore che applicato alla produzione genera le prime fabbriche. Le fabbriche, come vi ho detto, sono il primo esempio di modo di vita umano totalmente disconnesso dalla natura. In qualche modo la rivoluzione industriale è all'inizio del problema dell'ambiente, perché ci separa di fatto dall'ambiente, ci dà la netta sensazione di poter prescindere dall'ambiente. L'ambiente diventa, in ultima analisi, una specie di enorme serbatoio di cose che servono all'industria, che è esattamente come lo continuiamo a trattare oggi, non è particolarmente difficile accorgercene, anche se ci siamo detti ripetutamente che non è semplicemente così, ma ormai quando uno comincia a fare una cosa, poi prima che cambia ci vuole il suo tempo, tant'è che avrete sentito che il 2016 è stato prevedibilmente l'anno più caldo della nostra storia, il 2017 sarà l'anno più caldo della nostra storia quando sarà finito e via discorrendo. Perché? Perché non stiamo facendo una benemerita ceppa per fermarci. No? Concentrazione di gas serra tutta birra, in più abbiamo eletto un presidente degli Stati Uniti che è a favore del carbone, quindi meglio di così che cosa volevamo, tutto sommato, no? È perfetto. Quindi dopo, una volta che finalmente gli Stati Uniti hanno firmato questo benedetto protocollo, che non avevo mai firmato finora perché sapevano perfettamente che inquinavano il quadruplo di tutto il resto del pianeta, alla fine lo firmano e ci mettiamo subito sopra Trump col carbone ed è il famoso cazzo e tutt'uno. Quindi va bene, vedremo che succede, ma insomma c'è poco da essere allegri. Ad ogni modo, tutto questo comincia lì, ok? Tutti i problemi con cui noi ci stiamo confrontando oggi li possiamo far partire tranquillamente da quel momento, perché quello è il momento nel quale noi ci separiamo dalla natura. Non siamo più parte integrante, non siamo più nei cicli naturali, non li riconosciamo più, non siamo più in grado di prendere decisioni che abbiano una connessione, no? Soltanto i contadini rimangono, ma i contadini, come vi ho detto la volta scorsa, passano dal 90% al 9%. E questo lo sentiamo. Non so se avete fatto caso che abbiamo un dissesto idrogeologico che interessa il 97% del territorio. Avrete sentito, suppongo, dopo il terremoto l'hanno detto tutti. Come mai? È perché la gente va via dalle campagne. È semplice. Fino ad allora la popolazione stava sul territorio, quindi se c'era un fosso che si riempiva, lo svuotavano. Se c'era un argine a rifare, lo rifacevano. Se c'erano degli alberi da piantare, li piantavano, perché era normale, no? Quando non c'è più nessuno, i fossi si chiudono, gli alberi muoiono, le riviere crollano, i terremoti fanno un disastro. È abbastanza ovvio. Abbastanza ovvio. Peccato che sia un ovvio che, essendo sgradevole da dire, non tira fuori nessuno, ma quando ci pensi è piuttosto evidente. Se non c'è nessuno sul territorio, il territorio sta, fa come gli pare, non ha problemi, no? Il territorio tanto non è che soffre particolarmente se si chiude un canale o meno, se apre un altro canale, arrivederci e grazie. Siamo noi quelli che avevano le case dove si è aperto il nuovo canale e magari ne risentiamo, non siamo molto contenti, no? Ecco. Quindi sarebbe stato intelligente. Però ecco, diciamo che quello è un marcatore di discontinuità piuttosto serio, che genera, come credo avervi detto, tutta una serie di ricadute. Quindi dopo l'industrializzazione comincia di nuovo la vita metropolitana, cominciano attività che noi diamo per scontate ma che non c'erano, quindi c'è il tempo libero che prima non c'era, c'è lo sport che prima non c'era, c'è l'alpinismo che prima non c'era, ce ne sono a iosa, mano a mano le troveremo, ma vedrete che con questo avvento della modernità si generano tantissime cose. Una delle cose che si genera sono le scienze sociali, giusto appunto, che sono quelle che imparate in questo corso, o più o meno di cui avete notizia in questo corso, che nascono esattamente per cercare di capirci qualcosa di più. Perché è evidente che una società nella quale non funziona più niente come funzionava fino all'altro ieri ha delle difficoltà a capire che cosa sta succedendo. Perché gli schemi che utilizza per dare una forma a quello che accade sono superati, sono sorpassati, non vanno più bene. Abbiamo detto, i valori dominanti quali erano prima? L'onore, la proprietà immobiliare, quindi il possesso terriero, il sangue, no? Tutte cose che i borghesi non hanno da nessuna parte. I borghesi hanno un sangue che non si sa da dove viene fuori, onore ne possiamo discutere, e poi non hanno discendenza, non so. Fatti apposta, sono quelli, i famosi parvenu, credo di averlo detto, no? Sono quelli che arrivano dopo. E quindi, siccome sono quelli che dettano le regole del gioco, è chiaro che le regole del gioco sono diverse rispetto a prima. Se tu continui a cercare di capire con l'onore, la discendenza e tutto quello che succede, non ci riesci, perché semplicemente ormai i criteri sono altri, i criteri sono la ricchezza monetaria, che è stata sempre ritenuta una cosa orribile, assolutamente disdicevole, no? Tant'è che, come credo di avervi ricordato, non a caso, il maneggio del denaro era stato affidato agli infedeli, ovviamente, no? Quindi l'ebreo strozzino e varie cose di questo genere, che ovviamente fanno parte del bagaglio di questo simpatico atteggiamento. Quindi il problema è esattamente quello. Adesso sono quelli che hanno i soldi che contano, non quelli che sono ben nati. Ben nato chi se ne frega, lascia il tempo che trova, non ci interessa. E quindi bisogna ripensare la società secondo dei nuovi canoni, degli nuovi strumenti, dei nuovi orientamenti anche. Il fatto è che le scienze sociali nascono dopo che si sono in qualche misura costituite nel modo più o meno simile a come lo conosciamo noi le scienze naturali. le quali scienze naturali cominciano qualche tempo prima ad affermarsi. Vi ho detto quando cominciano, quando è la rivoluzione scientifica, quando diciamo che c'è stata la rivoluzione scientifica, che non è esattamente lo stesso. 1650, più o meno ci siamo, perfetto. E la rivoluzione scientifica pian piano nel corso di questi secoli ha costruito un tipo di sapere che sembra effettivamente molto in grado di fare cose, di generare differenze, di migliorare la vita, eccetera, eccetera, e quindi si pone come il modello al quale guardare per tutti i saperi disponibili. Quindi quando nascono le scienze sociali, la prima idea qual è? Quella di farle diventare come le scienze naturali. Quindi in grado di prevedere, in grado di dettare regole, in grado di avere delle leggi affidabili, riscontrabili, ripetibili, di essere in qualche misura anche loro scientifiche. Però c'è un piccolo problema, che mentre le scienze naturali si occupano di quello che noi continuiamo a definire il mondo inerte, anche se anche su questo ormai si può discutere, però comunque si occupano di sassi, di piante, di animali, di stelle, insomma, di cose che tutto sommato accettano quello che viene loro detto e accettano il modo in cui vengono costruite senza opporsi, no? Perché la mucca non sa di essere la mucca, noi diciamo che è una mucca e quindi lei sta là e fa la mucca, non è che questo gli cambi la vita fondamentalmente. Mentre le scienze umane studiano l'uomo, il quale non trae il suo senso da chi lo studia, ma ce l'ha da prima. Quindi pretendere che l'uomo in qualche modo possa essere studiato come io studio una pepita o come studio un pipistrello o un moscerino della frutta, non va, semplicemente non funziona. Tant'è che le scienze sociali in questo tipo di previsioni non sono mai state fortissime. Ci abbiamo provato per un certo lasso di tempo, poi abbiamo lasciato perdere perché chiaramente si vede che l'uomo tutto sommato esiste a prescindere dallo studioso. E non solo, c'è anche un altro problema, che lo studioso è un uomo pure lui, anche se noi facciamo finta che questi studiosi e questi grandi scienziati in qualche misura siano come degli intelletti disincarnati, no? Quindi c'è la purezza della ricerca scientifica, il rigore, no? Tutte queste belle espressioni, ma sono uomini e spesso sono uomini brutti. Se andate a leggere le biografie vi rendete conto che non erano queste cose meravigliose, avevano un modo di fare assolutamente intelligente, ma erano sempre uomini. E quindi quel sapere che loro mettono in atto è un sapere che è comunque connesso con la loro umanità, non è un sapere che esiste a prescindere. Il sapere scientifico non è un sapere che esiste da un'altra parte, esiste qui e risponde a una serie di domande e di richieste che gli vengono fatte da chi lo mette in opera, da chi ne è beneficiario, da chi lo finanzia e via discorrendo. Quindi, però, come vi ho detto, noi partiamo con questo complesso ancillare verso le scienze naturali che porta, credo di avervi detto, Auguste Comte, che è il primo dei sociologi, a scrivere il corso di sociologia positiva. Mi pare che abbiamo anche detto che positivo non ha a che fare con Jovanotti, ma ha a che fare con latino, ovvero sia il fatto che si fonda sui dati. Ora, diciamo che farvi un corso di critica del dato non è quello che ci si aspetta da me, quindi lascerò perdere. Di fatto però uno dei punti che vanno tenuti presenti è questo: noi parliamo dei dati come se questi dati esistessero anche loro per rivelazione divina, come se scendesse l'angelo e ci dicesse ecco questo è un 3% e tu cerchi il 3%, allora sto a posto, ma non è vero, i dati sono cose che costruiamo noi, tant'è che spesso e volentieri sono radicalmente sbagliati. Vi faccio presente che ci siamo detti che avrebbe vinto sicuramente Hillary Clinton per mesi perché c'erano dei dati che confortavano questa cosa, quei dati chissà com'è, li abbiamo buttati in una tazza del cesso tutti quanti insieme a gran parte di altri dati e via. Quindi insomma, ecco, diciamo che questa idolatria del dato è un po' un problema. Ad ogni modo, la sociologia parte con questo anelito positivista, come dicevamo, e si trova però con un problema piuttosto marcato sin dall'inizio, perché Comte, nel suo entusiasmo, ne dà una definizione che serve a poco oggettivamente. Comte dice, è la regina delle scienze ed è la scienza della società. Arrivederci. Ci ha buttato nei casini sin da allora, noi ancora oggi continuiamo a essere nei casini grazie a questa cosa, forse non è stata una cattiva idea da questo punto di vista, è interdetto pure lui, vedo con piacere. E, perché? Perché di fatto dire che la sociologia è la scienza della società non significa niente, perché questo ci porta a chiederci cos'è la società? Bella domanda. tutto e niente. Sono quelle famose espressioni che noi usiamo per far finta di aver capito qualcosa. Spesso all'esame, quando vi chiedo una cosa, mi dite perché succede nella società. Non vuol dire nulla. E gli altri lo capiscono perfettamente, dicono sì, ma spiegaci de preciso cosa studiate, perché nella società c'è qualsiasi cosa, ci sono gli animali domestici, ci sono gli allevamenti intensivi, c'è il petrolio, c'è il diritto, c'è la filosofia, voi che studiate? E su questo comincia a fervere un certo dibattito all'interno della disciplina, perché tutti quelli che ritengono che questa sia importante non sono d'accordo su come deve essere importante e cosa deve studiare. No, fatta una cosa, poi comincia subito il tot capita, tot sentenza, e quindi abbiamo più o meno una teoria a testa, se vogliamo dire, no? Ogni pensatore la vede in un certo modo, io ve le faccio molto ristrette perché sono due concetti che ci servono, se no ve lo salterei. In sintesi, a un certo punto qualcuno dice noi studiamo la struttura della società e qualcun altro dice no, è molto più intelligente studiare l'azione umana, che sono due concetti abbastanza interessanti per certi versi. Cosa diciamo che sia la struttura della società?
L'altra è l'azione umana.
L'altra è l'azione umana. La struttura della società in qualche modo è ciò che perdura attraverso gli anni. Non esageriamo con le cose. Quindi diciamo quei tratti di una società che continuano a esistere nel tempo e che si immagina per questa loro capacità di sopravvivere e durare in qualche modo strutturino, diano una forma alla società stessa. Ok?
Cioè,
quindi siccome
dimmi. L'identità sociale.
Oddio, l'identità sociale non è proprio la scelta migliore che mi verrebbe in mente. Diciamo il panorama istituzionale, i criteri linguistici, i valori, no, tutta una serie
di costumi.
Esatto, una serie di cose che attraversa le generazioni e di conseguenza dà anche la percezione dell'identità della cultura, no? Di fatto noi in qualche modo ci sentiamo italiani, e questo, se ci fate caso, è complicato, no? Perché dove comincia la cultura italiana? A chi dovrei rivolgermi? Quando dico io sono italiano, ok, perfetto, sei italiano, ne prendo atto. E che vuol dire? E tu mi dici, beh, Dante, no? La prima cosa che viene in mente di solito è Dante, perché no, la Divina Commedia, eccetera. Però voi vi rendete conto, ovviamente, che il mondo di Dante con noi non c'ha nulla a che fare, no? Cioè i criteri danteschi con noi c'entrano come il due de briscola. Ma non solo, c'è Roma prima. No? C'è il diritto romano, studiamo il diritto romano, quindi, no, come dice un mio amico, ok, allora ridateci l'impero, che mi sembra una cosa che a noi andrebbe benissimo se dobbiamo rifondare le cose, no? Tutti questi che vogliono tornare a bomba, allora sì, va bene, torniamo a bomba, rifamo l'impero e ci troviamo in una situazione carina. Non succede, però di fatto ci sono anche i romani, però è ovvio che noi con i romani, no, ci capiamo poco, che c'è rimasto di romano qui. Poi il Colosseo, giusto appunto, no? Tutte le varie cose, tutte le strade. Poi effettivamente da un certo punto di vista, se cominci a pensarci, è rimasta parecchia roba, no? Perché le strade sono le stesse, i monumenti ancora li continuiamo a girare, però insomma diciamo che il modo di interpretare queste strade, questi monumenti è un attimo cambiato, ma poi c'erano ancora gli Etruschi, dei quali non sappiamo una benemerita ceppa, però sappiamo che erano quelli che hanno dato a Roma la forma che aveva, quindi forse sono pure gli Etruschi. E poi prima degli Etruschi, gli Etruschi venivano dal Libano. Cioè, comincia a diventare un po' un problema dire cos'è italiano. Quindi, come vedete, noi a un certo punto decidiamo, diciamo, ok, l'italiano comincia con Dante. Via, tutto il resto, famo finta di niente. Va pure bene, siamo d'accordo. Però, vedete com'è abbastanza complicato, no? Però, ecco, noi attraverso, nonostante questa complicazione, ci sentiamo italiani, più o meno. Poi Salvini, cioè, vabbè, ma insomma. Diciamo che sono ancora delle minoranze. Ci sentiamo italiani e non siamo in grado di spiegarlo. Perché? Perché c'è comunque una continuità. E questa continuità, quando la cominciate a considerare, a prendere in considerazione, diventa affascinante perché è inspiegabile. Perché di fatto con quello che facciamo noi oggi, tutto quello che è successo nei millenni precedenti, non c'entra niente. C'è stato il cambiamento del 1789, no? Quindi tutti i criteri, le grandi famiglie, i Colonna, gli Orsini, i Savoia, no? Ci fanno ridere a noi oggi. Anche se non ci fanno ridere in televisione come l'ultimo erede, ma ci fanno ridere in generale, no? Dice, vabbè, ma che ci frega. Eppure sono parte del nostro, no? Sono parte del nostro passato, gente che ha cominciato nel 1200, gente che ha cominciato anche prima, cioè cose che in qualche misura ci danno questa percezione di continuità, che è una percezione difficile da descrivere, difficile da definire, ma è innegabile. Ed è la stessa percezione, se ci fate caso, del fatto che vi permette di considerarvi sempre gli stessi. Ma voi, col cinquenne che eravate 15 anni fa, che avete in comune? Quasi nulla, perché parte tutto, anche quasi tutte le cellule del corpo sono cambiate, quindi ci sono rimaste solo quelle nervose, forse, se dicono il giusto, ma non è detto. Ma per il resto? Però voi siete convinti di essere ancora quel cinquenne, no? Siete voi. C'è una continuità anche nella nostra biografia, che mica è facile scrivere, perché noi cambiamo costantemente. Cambiamo nell'arco della giornata, figuriamoci quanto cambiamo nell'arco degli anni. Voi siete piccoli, ma credo che già una qualche percezione di diversità rispetto a quello che eravate 5, 6, 10, 15 anni fa sia abbastanza marcata, no? Quindi, come vedete, sono delle strategie che sono efficaci, effettive, perché noi di fatto siamo sempre noi stessi, nella larga parte dei casi, e facciamo parte di un percorso, no? Storico che sembriamo riconoscere, quindi in qualche modo questo accade. Non ci siamo mai spremuti troppo il cervello per spiegare come, potrebbe essere un campo di ricerca interessante, ma comunque, a parte questo, ci dicono i teorici della struttura, appunto, che questa struttura è quella che in qualche misura garantisce questa sensazione, no? La struttura è quella che, perdurando nel tempo, mi permette di riconoscere un gruppo come stabile, di riconoscere la sua cultura come identificabile, individuabile e diversa dalle altre, e quindi in qualche misura costruisce e costituisce il quadro all'interno del quale tutte le varie cose accadono e vengono comprese. Ci siamo fin qui?
Sì.
Ho l'impressione che vi darò 5 minuti di break, giusto per quello che dicevamo prima dell'attenzione. Una cospicua parte degli autori che ritengono di volersi definire sociologi, e mi pare che già ne avevamo parlato del costo in prestigio, risorse, emolumenti e via discorrendo che ne deriva, convengono sul fatto, appunto, che con modi diversi e con ottiche diverse, comunque il fattore di studio, ciò che dobbiamo considerare come obiettivo della disciplina, è la struttura. Altri invece dicono, giusto appunto, no, quello che è importante è comprendere e valutare i criteri dell'agire umano, dell'azione umana. Perché l'azione umana è ciò che modifica, fa accadere cose nuove e in qualche misura è ciò che è più interessante e utile per spiegare effettivamente ciò che sta accadendo. Vi faccio presente che appunto partiamo da una situazione di cambiamento tumultuoso. Non a caso abbiamo questo ricorrere del termine rivoluzione che è indicativo, anche per quanto oggi appunto sia un tantino inflazionato al tempo, c'è un susseguirsi di rivoluzioni in neanche 50 anni che è impressionante, perché la rivoluzione americana, la rivoluzione industriale, la rivoluzione francese, come dire, parliamo di robetta piuttosto significativa. Quindi dicono questi altri, è l'azione umana che permette questi cambiamenti e di conseguenza è quella che dobbiamo prendere massimamente in considerazione per cercare di capire giusto appunto cosa sta succedendo. Quindi ci troviamo più o meno in una situazione di questo genere. Da una parte i fautori della struttura, da una parte i fautori dell'azione. Allora, prima di tutto, cos'è che va spiegato, cos'è che va fatto presente? Che probabilmente da quello che vi ho detto voi avrete pensato, vabbè, effettivamente c'è la struttura ma c'è anche l'azione, ci sono entrambe, quindi no? Come si fa a decidere che ne studio una o ne studio un'altra? Per capire come si fa a pensare di poter studiare soltanto la struttura o soltanto l'azione, è utile riprendere un concetto matematico abbastanza semplice, che è quello di variabile. Avete più o meno idea di che cosa significhi questa cosa? Variabile y è variabile dipendente, x è variabile indipendente. Al variare di x varia y. Ok? La lettura è y è funzione di x, tanto per chi volesse essere matematicamente puro. Perché questo discorso ha a che fare con quello che vi sto dicendo? Perché i vari autori ritengono di mettere a fuoco la variabile indipendente. Allora, per gli strutturalisti, la struttura è la variabile indipendente, cioè la x, che condiziona quindi col suo variare la y, che è l'azione. Ok? Viceversa, per gli teorici dell'azione, l'azione è la variabile indipendente, quindi x, che col suo mutare spiega anche i mutamenti della struttura che è la y. Chiaro? Quindi si tratta non di gente che non si accorge di come è fatto il mondo, ma di gente che stabilisce delle gerarchie di importanza in ciò che vi accade, fondamentalmente. Da una parte si ritiene che la struttura sia talmente significativa da poter spiegare anche l'azione umana, dall'altra parte si ritiene che l'azione umana sia talmente efficace e significativa da poter spiegare i mutamenti della struttura. Quindi questo in qualche modo per sanare la questione, che questi sono completamente matti, studiano solo la struttura, studiano solo l'azione, non funziona. Tanto per accelerare la questione, però c'è un problema, ovvero sia che la complessità del sociale, la complessità delle diverse culture e società è tale da non essere esaurita in questa formula. Che vuol dire? Vuol dire che comunque, che io studi solo la struttura o studi solo l'azione, perdo la comprensione di una parte del sociale. Perché ci sono delle parti del sociale che sono spiegate soltanto dalla struttura e altre che sono spiegate soltanto dall'azione. Se io ne studio solo una, posso con questo meccanismo capire parte dell'altra, ma mi resta comunque una specie di buco nero. No? Tanto per chiarirvi un po' la questione, per esempio con la struttura io non riesco a spiegare il mutamento. Non c'è verso, perché la struttura è il fondamento della continuità. Come faccio a spiegare che questa struttura cambi se non prevedo un attore che in qualche modo attraverso il suo agire la cambi? Lei di suo non cambia, continua esattamente identica a se stessa, che è la sua caratteristica fondamentale. Quindi capite che chiaramente c'è da fare una serie di arzigogoli e una serie di pensieri complicati via discorrendo che ci portano alla fine però a una questione che è quella corrente, ovvero sia del fatto che noi dobbiamo possibilmente contemporaneamente studiare struttura e azione. Tant'è che una delle teorie più recenti che parlano di questo discorso è quella della strutturazione col trattino, ovvero sia dei processi attraverso i quali l'azione umana si rende in qualche misura struttura. Okay? Quindi questo più o meno è il discorso. Però c'è un però, evidentemente. Cos'è che motiva alcuni a studiare l'una e alcuni a studiare l'altra? Perché qualcuno sceglie la struttura e qualcuno sceglie l'azione?
Perché magari ritengono che sia più importante l'una che l'altra.
Esatto, perché ritengono che una sia più importante dell'altra. Il nostro problema è capire perché. Perché scientificamente non c'è verso. Non ci sono dei ragionamenti scientifici per i quali una è più importante dell'altra, come vi ho appena dimostrato, stiamo anzi tuttora discutendone perché non siamo riusciti a chiarire. E questo ci svela un problema, un altro dei problemi con i quali spesso e volentieri non facciamo i conti, ovvero sia come le prendiamo le decisioni noi?
In base alla nostra personalità, in base a come siamo vissuti, a che esperienza abbiamo avuto in vita,
oppure in base al sistema.
Allora, stanno emergendo interessanti questioni che però vanno sfumate ulteriormente, nel senso, dice la vostra collega, in base alla nostra esperienza, come siamo fatti. Ecco, il come siamo fatti può essere interessante, nel senso che spesso e volentieri noi le decisioni le prendiamo ad un livello prerazionale. Le prendiamo a un livello prerazionale che può essere poi opportunamente reinterpretato, tradotto, mistificato attraverso delle strategie linguistiche, ma che noi spesso e volentieri non siamo in grado di spiegare. Decidiamo perché decidiamo, perché ci sembra ovvio, perché ci sembra evidente, perché spiegarlo è complesso. Non so se avete fatto caso quante volte spiegare qualcosa non è facile. È quasi sempre così, ed è uno dei problemi con i quali ci confrontiamo, no? Questo discorso è un discorso molto interessante perché getta una luce un po' diversa e anche un po' particolare su un altro processo che è interessante, che è quello del conoscere scientifico. Perché il conoscere scientifico, come abbiamo detto, spesso ci viene presentato come oggettivo, no? Questa oggettività lo dovrebbe mettere al riparo da una serie di strumentalizzazioni, di derive, di errori, eccetera, eccetera, però fallisce nello spiegare una cosa, ovvero sia il criterio col quale io scelgo gli strumenti, i temi di ricerca. Qui stiamo incontrando uno dei più grandi autori sociologici, che si chiama Max Weber, che ha formulato questa teoria del conoscere che è molto interessante. Ovvero sia, dice Max Weber, è vero che il sapere si fa attraverso una serie di procedure, come dire, oh, mi raccomando, come credo di avervi detto, questa si pronuncia V, Weber, perché è tedesco. Weber è quello che ha scritto Jesus Christ Superstar e non ci interessa. Chiaro? Quindi Max Weber, come Volkswagen, non dite Volkswagen, ecco, quindi è uguale. In tedesco la doppia V fa V. Quindi Max Weber, dicevo, che è stato uno, diciamo, è il padre della teoria dell'azione, come vedremo. È stato un grandissimo studioso ed un grandissimo anche filosofo storico, oltre che sociologo, e si è dedicato a mettere in luce una serie di aspetti problematici del nostro modo di fare scienza e conoscenza. Allora c'era questa pretesa che appunto il sapere scientifico fosse interamente oggettivo e reso oggettivo dalle procedure, dalla la ripetibilità degli esperimenti. Immagino che ne sappiate qualcosa di questo discorso. Ma dice Weber, quando io decido di studiare un osso piuttosto che un altro, o decido di studiare una delle componenti del mondo della chimica invece di un'altra, come spiego questa mia decisione? Cioè c'è un motivo oggettivo per il quale un aspetto della realtà è più importante e interessante dell'altro, oppure è una scelta soggettiva? Perché il problema della scelta di ciò che studi è un problema evidente, no? Perché come avrete notato, nella realtà non ci sono delle grandi frecce al neon che dicono studia questo perché è importante. La realtà è lì. E allora c'è il ricercatore che decide di studiare i rapporti di potere nel mondo dei senza tetto. C'è il ricercatore che decide di studiare la fenomenologia di vita delle rockstar, c'è il ricercatore che si concentra sulla fisica quantistica. Come mai? Quello che ne risulta è che evidentemente nella impresa scientifica e conoscitiva a maggior ragione c'è un'impronta fortemente soggettiva, perché tu di fatto studi quello che ti interessa. E torniamo ai famosi stay hungry, stay foolish, stay curious e compagnia cantante, no? Quindi dice Weber, è vero che il farsi del sapere scientifico si articola poi attraverso una metodologia chiara, attraverso il ricorso a delle operazioni ripetibili, attraverso una spiegazione razionale del perché vengono fatte cose e un'analisi altrettanto razionale dei risultati, ma a monte c'è una scelta soggettiva. Ciò che tu studi in questo modo lo hai scelto perché ti interessa, non perché ha una sua rilevanza particolare, non perché qualche tipo di messaggero divino ti ha detto studia questo, ma lo fai perché sei interessato alla questione. E l'interesse è un articolarsi piuttosto chiaro di quella che credo di avervi già menzionato, che è la cultura soggettiva. Cioè ognuno di noi è un portatore originale di una visione del mondo, che ci piaccia o meno, di nuovo stiamo facendo qualcosa, no? Come diceva la vostra collega, che si connette strettamente alla nostra biografia, alla nostra esperienza, alla nostra personalità, che è una personalità che va ben oltre il nostro essere razionali. Anzi, diciamo che probabilmente descrive, in qualche modo spiega tutto il resto. Perché voi forse avrete notato che nel vostro comportarvi, spesso e volentieri, voi non siete razionali. No, spesso e volentieri fate cose senza porvi nessun tipo di problema, spesso e volentieri fate cose che avreste giurato fino a 2 minuti prima che non avreste mai fatto, spesso e volentieri fate cose contro il parere di qualcuno che stimate, no? Noi non siamo affatto così razionali come pretendiamo di essere. Quindi ci sono dei livelli della nostra personalità, del nostro carattere, che ci influenzano, ma dei quali siamo a stento consapevoli, che operano quasi nel background, però ci guidano. Per cui appunto ti trovi a studiare cose, se sei fortunato, perché sei interessato a quelle cose. Il tuo percorso in qualche misura si può immaginare come, no? facilitato da certi interessi, da certe richieste, da certe consapevolezze. Torniamo al famoso conoscere te stessi, che forse vi ho menzionato l'altra volta. Ve ne ho parlato? Dell'oracolo di Delfi? Direi di sì, perché è un'altra di quelle cose che, tanto per rompere il ghiaccio, tiro fuori. Come dicevamo, conoscere se stessi non è facile, perché noi stessi siamo ben più di quello che ci riteniamo essere lucidamente e ragionevolmente. C'è la ragione, ci sono anche altre cose, c'è il carattere, ci sono delle disposizioni d'animo che influenzano le scelte. Tutta questa pippa, al di là della teoria del conoscere scientifico di Weber, che è molto interessante, riprenderemo, per dirvi cosa? Che in linea di massima una delle spiegazioni piuttosto plausibili che ci siamo dati per spiegare l'opzione a favore dell'una o l'opzione a favore dell'altra è la concezione antropologica dell'uomo. Che cos'è la concezione antropologica dell'uomo? È il tuo modo di vedere e giudicare l'uomo con la U maiuscola. Il genere umano, se vogliamo, per certi versi. E questa concezione antropologica probabilmente l'avrete sentita nominare, la opererete anche voi tutti quanti nel vostro piccolo, senza esserne consapevoli fino ad oggi, ed è quella che noi possiamo ridurre a due categorie, come al solito attraverso una brutalità piuttosto così rigorosa, ovvero sia il famoso pessimismo antropologico o ottimismo antropologico. Che vuol dire? Vuol dire che noi riteniamo che l'essere umano sia o buono o cattivo. E di nuovo non abbiamo nessun principio scientifico e nessun argomento oggettivo che possano dirci se abbiamo ragione o abbiamo torto. Perché, come forse avrete notato, stavolta sono fortunato, più o meno, come la definireste questa? Piena d'aria e piena d'acqua. Mezza piena o mezza vuota, vi riporto la questione com'è. Perché? Perché non c'è verso di deciderlo, cioè quello che ci permette di scegliere in una situazione dove non c'è un principio di scelta è esattamente il nostro modo di vedere il mondo, no? Non c'è nessun motivo per cui uno debba dirmi è mezza piena e l'altro mi debba dire è mezza vuota. Hanno ragione entrambi. Quello che rivela l'atteggiamento però qual è? Che da una parte sei ottimista e quindi ti focalizzi sulla metà piena, dall'altra sei un po' più pessimista e ti focalizzi sulla metà vuota. È un po' questo il discorso. E ottimismo e pessimismo antropologici sono delle potenti guide, no? Se qualcuno di voi ha studiato un minimo di filosofia, può darsi, si ricorderà dei nomi piuttosto, come dire, di grande caratura, non so, tipo Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau, che sono. Ah, scusate. Mi sono scordato il telefono, la suoneria attaccata. Allora, dicevamo, Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. Thomas Hobbes e, Hobbes e Rousseau parlano dell'essere umano, ok? Però se li leggi pare che parlino di due cose completamente diverse, no? Da una parte Hobbes ci dice cosa? Chi si ricorda il famoso adagio, il famoso aforisma che fa in figurone se lo tiri fuori?
Homo homini lupus.
Vedi? Homo homini lupus vuol dire che l'uomo è un lupo per l'altro uomo. Ovvero sia, se l'uomo non lo tieni a bada in qualche modo, quello la prima cosa che fa è te salta la gola, te scuoia, ti mangia, ti deruba, ti stupra, tutte cose divertenti e consolatorie. Per altro verso, invece, nel famoso Emilio, ah no, quello è Voltaire, mi pare, sbaglio, sì, Emilio dovrebbe essere Voltaire, no, nel Candido, no, è giusto, Candido e Voltaire, Emilio e Rousseau, ok. Allora, che ci dice Rousseau? Che l'uomo sarebbe un pezzo di pane, no? Solo che poi lo roviniamo noi perché gli imponiamo attraverso la società tutta una serie di distorsioni e di brutture che lo fanno diventare anche cattivo. L'uomo è sempre uguale, non parliamo di uomini di pianeti diversi, parliamo dello stesso uomo, quindi quello che cosa ne risalta da questa cosa? Che a seconda del tuo atteggiamento verso l'uomo, tu lo decidi che è buono o cattivo. Perché Hobbes e Rousseau hanno davanti la stessa casistica, no? La stessa casistica per la quale non c'è una preponderanza di cattiveria o di bontà, anche se si potrebbe discutere, però diciamo che in linea di massima per qualunque argomento che possa portare uno, l'altro può tirar fuori un argomento contrario di pari efficacia. Quindi da un punto di vista scientifico, tra virgolette, la questione non è dirimibile, no? È una questione di come ti poni tu, mezza piena o mezza vuota, buono o cattivo. Che vuol dire questo? Perché è importante? Perché guarda caso, se ci pensate un attimo, i due termini sposano perfettamente l'una e l'altra questione, l'uno e l'altro approccio. Ovvero sia, la struttura ricorda molto la gabbia di Hobbes. Quindi i teorici della struttura di fatto su cosa puntano, qual è il loro interesse profondo? È dire, io studio la struttura che è più interessante e più opportuna dell'azione, perché? Perché la struttura è in grado di tenere a bada la bestia umana. La struttura dà delle regole, permette di metterle in effettività, contempla la possibilità di punizioni, elargisce tutta una serie di sanzioni positive o negative. In qualche modo la struttura è l'unico modo che io ho a disposizione per fare in modo che la gente conviva e non si massacri, no? Non ci si massacri gli uni con gli altri. Vi ricordo, per come dire, correttezza e necessità di completezza di informazione, che Hobbes scrive nel bel mezzo delle guerre di religione, ovvero sia un periodo nel quale ci si scannava proprio a rotta di collo, senza grandi attenzioni, senza grandi rispetti, anzi facendo proprio veramente delle mattanze. E in questo suo ragionare va a sbattere contro un problema che per noi è estremamente rilevante. Perché cosa dice Hobbes? L'unico modo per fare in modo che l'uomo, che è una carogna, si comporti bene è minacciarlo di morte. La soluzione finale è quella, perché nel momento in cui tu ti rendi conto che le tue azioni potrebbero portarti all'estinzione della tua vita, devi piantare, che sembra un ragionamento perfettamente plausibile. Il problema è che nelle guerre di religione non vale, perché nelle guerre di religione c'è regolarmente qualcuno che vuole morire. E quindi che gli dici tu? Guarda che ti uccido e quello sto qua apposta, ecco là che non hai risolto una benemerita ceppa. Quindi, come vedete, lo stesso, infatti Hobbes alla fine del Leviatano scrive che questo vale tutto tranne che per le guerre di religione, per le quali non parla, perché che dovrebbe dire? Cioè, quando tu sei un martire, minacciarti di morte è fatta in favore. Dovresti fare come la barzelletta, no? Allora, non ti uccido, ma ti faccio vivere a lungo in felicità. Ecco, no, allora... Però, insomma, diventa una cosa abbastanza la Monty Python, quindi non ci ha provato mai nessuno. Però vedete che anche queste cose che noi diamo per scontate sono scontate fino a un certo punto, perché parecchia gente è più che disposta a morire per i suoi ideali, no? E ci troviamo col problema dei kamikaze, tutti che si interrogano. Non è una cosa strana, eravamo noi kamikaze fino all'altro ieri. Vi ricordo che noi abbiamo paginate di gente che si è fatta ammazzare per la fede. Tutti i santi, i martiri, tutti quelli che vanno in giro con gli organi sui piattini, non so se girate per le chiese, no? Ecco, quelli noi li abbiamo tanto stimati perché si sono fatti ammazzare. Magari non si sono fatti ammazzare con tanti altri, però parliamone, no? C'è il famoso Pietro Micca, è saltato in aria con tutti quanti i nemici ed è un eroe. Vogliamo prendere in considerazione questa cosa o no? Perché c'è. Fa parte della nostra cultura, è lì, solo che ci crea un grosso problema, perché? Perché noi siamo quelli che presumono di poter dare delle risposte razionali alle cose e la vita continua a dirci, guarda che va bene fino a un certo punto, ci sono dei casi per i quali la razionalità non funziona. Ok? Quindi questo è uno, però diciamo che lasciando da parte le guerre di religione e i kamikaze, il discorso di Hobbes ha una sua coerenza e dipinge perfettamente il discorso di un pessimista antropologico, ovvero sia il pessimista antropologico dice l'uomo è cattivo e io devo fare il possibile per limitare i danni che può procurare nella sua esistenza sociale. Okay? Quindi la struttura in qualche modo diventa sinonimo e diventa incarnazione di principi abbastanza significativi, come per esempio l'ordine. No? La struttura richiede un ordine, la struttura permette di disporre le cose secondo criteri condivisi, ovvi, che permettono la previsione, che permettono di tenere appunto a bada le cose e via discorrendo. La struttura è un altro nome per una forma d'ordine. Dall'altra parte invece l'azione cosa ci dice? Ci parla il contrario, ci dice, come avrebbe detto Rousseau per certi versi, che l'agire dell'essere umano è più probabilmente positivo che non negativo, che è grazie all'agire dell'essere umano che le cose cambiano, che vengono in essere una serie di circostanze, valori, istituzioni che non esistevano precedentemente, no? Tenete presente che qui ci troviamo nel pieno del racconto del progresso. Il progresso quindi cosa dice? Dice che il cambiamento non solo è necessario, ma è anche positivo. ovvero sia noi andremo sempre meglio, diventeremo sempre migliori, sempre più in grado di controllare le cose, sempre più colti, sempre più ricchi, qualsiasi cosa. Ok? Il mito del progresso è esattamente il racconto del come attraverso l'azione umana la società tenda necessariamente a migliorare. Quindi, chiaramente, azione è dall'altra parte fondamentalmente. Anzi, qui ci abbiamo anche tutta una serie di altre questioni che stanno a decidere quanto e come questa azione deve essere coordinata e armonizzata per far sì che esplichi al meglio le sue cose. Per certi versi, forse a voi non ne ho parlato, però se prendete per esempio l'economia classica, no? Il mito del mercato è questo. Cosa dice il mercato? Che attraverso l'agire del singolo, lasciato libero di agire, quindi deregulation, quindi la Thatcher, quindi Reagan, quindi adesso Trump, eccetera, attraverso l'azione dei vari operatori sul mercato che operano in condizioni un po' particolari come la conoscenza completa e perfetta, come la concorrenza perfetta, insomma una serie di cose che sono veramente degne di un racconto dei fratelli Grimm, però detto quello, l'idea generale è che attraverso l'agire di tutti si attui la miglior redistribuzione possibile del reddito. Questo è quanto, no? Noi parliamo con questa reverenza dei mercati perché per qualche strano motivo sono riusciti a convincerci che effettivamente questi mercati siano la risposta ai nostri problemi, anche se negli ultimi 20 anni la redistribuzione del reddito è andata completamente a puttane, tant'è che abbiamo l'1% della popolazione che possiede il famoso 99% delle risorse e via discorrendo, come forse saprete, non sarà forse così estremo, ma sicuramente c'è un serio problema di redistribuzione delle risorse, quindi i mercati forse sarebbe il caso di disinnescarli un attimo, però vabbè, lasciamo perdere. Ad ogni modo, quindi, qui abbiamo una serie di altre parole chiavi che non sono ordine e controllo, a proposito, ma sono cooperazione, coevoluzione e tutta un'altra serie di co-vari che mettono di conseguenza l'accento sulla sul fatto che l'uomo convive e collabora con i suoi simili. Non è vero che se lo lasci insieme ai suoi simili li stermina. E se vogliamo essere di nuovo un minimo ragionevoli, manco razionali, tendo a usarlo poco perché avrete capito che non mi piace molto, ma ragionevoli sì, la storia dell'uomo che tipo di racconto fa? Fa un racconto hobbesiano o fa un racconto russoviano? L'evoluzione della specie. Hobbesiano? Cioè, secondo voi, se i cavernicoli fossero stati hobbesiani, sarebbero mai andati oltre lo stadio delle caverne?
Secondo me dipende dal periodo storico.
Non è un problema, non è un periodo storico, ragazzi. Il problema è che noi la cooperazione non la vediamo. Poi vi spiegherò perché. Ma noi di fatto cooperiamo sempre, conviviamo costantemente. Ma secondo voi bastano le risorse che abbiamo, che sono poliziotti, carabinieri, esercito, per far sì che milioni di persone convivano più o meno tranquillamente per tutto questo tempo? Non sta né in cielo né in terra, noi tendenzialmente siamo cooperanti, siamo diventati quello che siamo perché abbiamo cooperato, perché i cavernicoli non si sono massacrati e ammazzati come Highlander, ma a un certo punto si sono resi conto che forse per sconfiggere il lupo, l'orso o chi era meglio lavorare tutti quanti in gruppo che non andare ognuno per conto suo con la freccetta, perché non funzionava. E questo per costruire le cose, questo per mettere a fuoco, per preparare i campi, per quasi tutto. Noi collaboriamo quasi sempre, però guarda caso, nel nostro discorso di come siamo, sta cooperazione non c'è. C'è una divisione costante, c'è la concorrenza, che è uno scontro costante fra gente per acchiappare il meglio figo del bigonzo, c'è la teoria di Darwin, che all'inizio era tutta gente che si massacrava, non solo noi ma anche tutti gli animali, gli uni con gli altri, per portarsi a casa la miglior parte del bottino. La cooperazione non c'è, si sa come mai, non la vediamo, ci sfugge. E questo vedremo che è decisamente uno dei problemi seri del paradigma con i quali sarebbe opportuno fare i conti. Ad ogni modo, quindi, che succede? Che da una parte ci sono questi ottimisti, chiamiamoli così, che non sono completamente rimbambiti, quindi si rendono perfettamente conto che essere ottimisti non vuol dire ritenere che tutti gli uomini sono buoni, perché lo vediamo perfettamente che non è vero, però vuol dire ritenere che tutto sommato nell'insieme ciò che l'uomo è in grado di fare è meglio di ciò che è in grado di distruggere e rovinare. E la storia della nostra cultura fino a poco tempo fa sembrerebbe essere una conferma da questo punto di vista, no? Di fatto siamo partiti da caverne, siamo arrivati fino a qui, è un percorso interessante che può prendersi in considerazione abbastanza bene. Però c'è un altro problema sottile, un po' più sottile, che dovrebbe farci scegliere probabilmente a favore dell'azione. Vi viene in mente?
Perché la struttura è fatta dall'uomo.
Ci siamo nei pressi.
Si può riflettere sulla struttura, la sua, il suo fatto, cioè il fatto di essere magari buono o...
Diciamo che più o meno l'idea, l'intuizione c'è, la possiamo formulare un po' meglio. Il problema è questo: se l'uomo è cattivo, no? I gestori della struttura sono diversi dagli altri uomini? Quindi che titolo hanno a dirmi quello che devo fare? Il problema è questo: nella struttura di fatto c'è una distinzione implicita fino a un certo punto, ma poi esplicita, fra quelli che ti dicono quello che devi fare e tu che sei cattivo. Ma nell'antropologia a monte questa distinzione non c'è, non è che alcuni uomini sono cattivi, tutti gli uomini sono cattivi. E se siamo tutti cattivi, tu che cosa diavolo vuoi da me? Chi ti dà diritto di dirmi che devo fare questo, devo fare quello, non posso fare questo, lo devo fare in un certo modo e via discorrendo? C'è un bug logico, non so se capite la questione, no? Mentre nell'azione il problema non si pone, perché può capitare quello bravo o quello cattivo, è nel gioco delle cose in qualche modo. Da un punto di vista della purezza della struttura, la struttura non sta proprio in piedi come idea, a meno che, chiaramente, non si rinvii il tutto ad un'istanza superiore, cosa che è stata quella per la quale a lungo la struttura ha funzionato. Perché se tu parli a nome di Dio... sei cattivo, però comunque sei meno cattivo degli altri, o hai un tipo di investitura che arriva da un'altra parte e di conseguenza puoi scendere con le tavole della legge e tutti dicono allora facciamo così. C'è poco da ridere, ragazzi, è effettivamente così. È l'unico modo. Il problema qual è? Che quando Dio noi l'abbiamo barrato, come dice un altro grande sociologo contemporaneo che è Bruno Latour, quindi l'abbiamo tolto di mezzo, lì il problema ha cominciato a porsi e noi non ce lo siamo più posto. Noi continuiamo a accettare che ci sia gente che ci dice, salvo poi fare tutti i casini della casta, dei 5 Stelle, eccetera. Ma sono ovvi una volta che li leggi in quest'ottica, no? Che titolo hai tu che sei uno stronzo esattamente come me, se non peggio, di fare leggi, dirmi quello che devi fare, usufruire di risorse che non ti spettano, eccetera? Dai, dai, lo capisci che c'è sto problema, capite? Perché è lì, no? È un bug che sta lì. Perché tu sì e io no? Perché t'ho votato? Potrebbe avere senso se noi votassimo in modo razionale. È un'altra delle cose che, come pare, piuttosto evidente non facciamo, quindi, come vedete, diventa un giro di schiaffi che difficilmente ti libera dalla questione. Però di fatto il problema è esattamente questo: la struttura di suo logicamente è un criterio che non regge, perché noi oggi non abbiamo delle meta giustificazioni, o meglio, le abbiamo: la scienza. Guarda un po' i casi della vita. Nella mancanza della divinità, noi abbiamo un sapere oggettivo scientifico che è quello che oggi di fatto influenza le decisioni, anche le decisioni politiche. No? Quando dobbiamo scegliere o decidere in base a qualcosa, che facciamo? Chiediamo i dati a qualcuno, come se sti dati fossero in grado di spiegarci come fare ad agire senza essere cattivi, buoni, eccetera, eccetera. Cioè il metadiscorso giustificatorio oggi è la scienza, non è la religione. Anche se sta ritornando la religione, come forse avrete notato, no? Per molti versi, perché ci sono chiaramente delle difficoltà di messa a fuoco delle cose, e fa comodo qualcuno che ti dica cosa fare, perché se no non sai sbattere la testa, che è esattamente il nostro problema attuale. Quindi il problema della struttura è che c'è di fatto, che venga menzionato o meno, un continuo rinvio a qualcun altro che è il titolare del sapere al quale t'appelli e sulla base del quale costruisci la struttura, la gestisci in un certo modo, eccetera, eccetera, eccetera. Per la gran parte della nostra storia è stata appunto la religione, che aveva un suo senso, evidentemente, perché a quel punto ha detto Dio, fine. Va bene, ci siamo. Quando non credi più, integri questo non credere in Dio attraverso altri strumenti. Non a caso, come forse vi ho già accennato, lo scienziato si presenta attraverso una serie di caratteristiche anche d'abbigliamento, di accessori, di retorica, che sono pienamente religiose, da tutti i punti di vista. Che ci piaccia o meno, noi siamo scientisti, non siamo scientifici. Tant'è che ci è venuto perfino fuori un culto intero che è Scientology, non è casuale, no? Voglio dire. Però di fatto il rinvio soprattutto in medicina, il rinvio alla figura angelica è formidabile, tutto bianco, tutto con delle luci più o meno diffuse, comunque con aloni, bagliori, cerchi di luce, ambienti asettici, quindi scintillanti, cioè tutto quello che noi attribuiamo normalmente a una visione paradisiaca torna, no? Quindi ti arriva questo personaggio di cui non vedi i tratti perché c'è pure la mascherina, quindi è proprio, come dire, il più anonimo possibile, ti dice delle cose in questo biancore luminoso e tu in qualche modo ti senti salvato. Funziona più o meno così. Dopodiché il fatto è che la gente muore uguale e tu cominci a avere dei dubbi, ma questo lo vediamo con le prossime lezioni. Uno dei grandi problemi, che credo di avervi accennato anche l'altra volta, è che c'è un po' troppa certezza in questi modi di fare, no? C'è una certa assertività, come se effettivamente il chirurgo fosse qualcosa di diverso da un meccanico d'alto bordo. Non lo è. Mi spiace per lui, lo so che è un problema serio, ma di fatto al chirurgo gli muore il paziente sotto i ferri e non sa perché. Capita. Il chirurgo sbaglia, il chirurgo si dimentica le cose lì, i tamponi, gli strumenti, no? Fa cose, fa cazzate, taglia cose che non deve tagliare. Quindi è un essere umano. C'è sta cosa, improvvisamente, dietro tutti quegli artifici, no? Tutte quelle mascherine, quelle visioni, c'è un essere umano che sbaglia come tutti gli altri. Peraltro ha anche come dire, partecipa di un'attività che fino all'altro ieri veniva chiamata arte, non veniva chiamata scienza. La medicina nasce come arte, non nasce come scienza. Non so se vi ricordate Dr. House. Dr. House era tutta la serie costruita esattamente su questo problema, perché Dr. House chi era? Era quello che andava a guardare le pupille del malato, quello che odorava l'urina del malato, quello che faceva delle cose che oggi come oggi, per carità di Dio, mai il medico, guanti dei lattice, mascherina, lontano, no? Legge dei numeri e dice che sono un malato, che sono le analisi, no? Ma il contatto fisico, la consistenza della carne, il sudore, l'odore, il colore degli occhi, quello che tutti i medici prima stimavano importantissimo per la comprensione della malattia, noi l'abbiamo tolto insieme a tutte le cose che hanno a che fare col corpo, come abbiamo detto già stamattina, no? Noi col corpo abbiamo un pessimo rapporto e quindi noi il corpo oggi lo trasformiamo, tant'è che se vedete gli ultimi serial, anche le autopsie le fanno virtuali, no? Te vedi questo disegno del corpo del cadavere, vai lì dentro, tiri fuori le cose, giri tranquillo, senza sangue, senza puzza, senza escrementi, tutto molto più pulito, molto più lindo, no? Però chiaramente segna un allontanamento costante dal tuo oggetto di studio. Il tuo oggetto di studio è il paziente, tutto, non pezzo del paziente, non è un naso, non è un fegato, è un paziente, c'ha un nome, no? Anche, non so, se vedete Grey's Anatomy, uno delle accuse canoniche, lo sai come si chiama sto paziente? E quello non lo sa, perché per lui quello non è un paziente, è un caso, un numero, un dettaglio. Quindi, insomma, c'è anche a livello di narrazione e di fiction, c'è un'accusa abbastanza marcata su questo, no? Perché vengono suscitate una serie di aspettative, vengono suscitate una serie di speranze che poi il sapere medico non è in grado di mantenere. Il sapere medico, oggi come oggi, è pesantemente contraddittorio rispetto a se stesso, no? Perché il sapere medico cosa richiede? Da una parte richiede l'universalità, quindi il fatto che ci siano procedure che si utilizzano sempre per qualunque genere di malattia, quindi se c'è una malattia tu fai una cosa. Dall'altra parte lo stesso sapere sa perfettamente che siamo tutti diversi. Quindi, come vedremo quando parleremo dei farmaci, che sono uno degli argomenti non a caso che trattiamo con i saggi, ci accorgeremo che il farmaco che pretende di essere la cura per la malattia X, e che quindi dovrebbe essere parimenti efficace in ogni caso della malattia X, non lo è per niente, perché la malattia X non sta da sola, sta dentro a uno, e questo uno la interpreta, diciamo, tra virgolette, in modi particolari, per cui il farmaco funziona nel 30% dei casi, nel restante 70% funziona un po' meno, non funziona per niente, oppure fa danni. Non so se avete notato che i bugiardini stanno diventando delle specie di enciclopedie, no? Allora te può fare qualsiasi cosa, dal bruciore agli occhi alla morte improvvisa. Funziona così. Io te lo dico, per cui sono affari tuoi, se lo prendi. Ti avevo avvisato, chiaramente. Però è evidente che c'è qualcosa che non torna, no? Perché o siamo tutti diversi e quindi ognuno di noi dovrebbe essere trattato secondo un criterio che è quello verso il quale va la genomica, in ultima analisi, oppure siamo tutti uguali e allora va bene quello che te leva il fegato, ci mette quello da un altro. Ma è ovvio che l'ottica, l'immaginario dietro la sostituzione degli arti e degli organi è un immaginario meccanico. È un po' come vai dal meccanico e dici: mi cambi per favore la marmitta, mi cambia il fegato, più o meno, stiamo lì, dimenticando che quel fegato è un fegato che ha un trascorso all'interno di una persona, che ha un DNA particolare, ha delle caratteristiche particolari, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, insomma, ci sono alcuni stimoli sui quali è opportuno ragionare da questo punto di vista. Quindi, ci siamo fin qui? Ok, allora, che cosa succede? Di nuovo, tutte queste cose vanno prese col famoso grano di sale, no? Come diciamo in latino, cum grano salis, perché evidentemente in alcuni casi è più opportuno fare affidamento a una visione strutturale, perché ci sono certi modi e certe procedure che rientrano meglio in quello che una certa situazione detta. In altri casi è più importante ragionare e accentuare invece la capacità cooperativa, la capacità di mutuo soccorso ed assistenza, la capacità solidale, perché è chiaro che qui ci sono tutti i valori che noi pretenderemmo dal resto del mondo, no? Noi diciamo sempre: ah, ma come, non sei solidale? Capito? È un po' complicato essere solidale se vedi il mondo così. Che te frega di essere solidale? L'altro è una carogna, quindi tu meno c'hai a che vedere e meglio è, tutto sommato, no? Quindi in una visione che tutto sommato è strutturalista, come quella nella quale siamo noi oggi, e vi ricordo che abbiamo parlato del foglio firme l'altra volta? Ecco, credo che mo lo capiate forse un po' meglio, no? Il foglio firme è struttura. Mentre l'università precedente era azione. L'università precedente era: tu arrivavi e te dovevi in qualche modo laureare. Ognuno si presumeva che lo facessi attraverso i tuoi modi, attraverso i tuoi tempi, attraverso le tue capacità, eccetera, eccetera. Ma non c'era questo aiuto, sostegno talmente invasivo da diventare in qualche modo uno stivaletto malese come funziona oggi, no? Il foglio firme è struttura, ovvero sia: non mi fido di te perché tu sei uno stronzo. No? E quindi io devo controllare che tu venga, che stia qui. Quindi c'è i miei colleghi che fanno il contrappello, ma manco stessi, ma a scuola di guerra aerea fanno il contrappello per vedere se effettivamente quelli che, è vero che ci sono dei fenomeni che mettono 5-6 firme tutte con la stessa calligrafia e tu dici: vabbè, ma il colmo l'abbiamo avuto con una vostra classe di vostri colleghi della magistrale, erano 4 in aula e c'era il foglio con 9 firme. Io ho detto: scusate, mo non voglio sembrarvi antipatico, no? Però insomma ci sono dei modi con i quali uno dovrebbe operare. Mo mi spiegate per favore dove sono i 5 che hanno firmato che non vedo, perché insomma, no, voi siete 35, bene o male ci metterei un attimo a controllare, ma chi se ne frega. Ma 4 e 9 firme comincia a diventare veramente un po' troppo. Dico, no, cioè, cerchiamo di mantenere una prospettiva. Però ecco, questo più o meno è la questione, no? Però tanto per darvi appunto una misura di quanto questa cosa sia diffusa e operante, è esattamente questo. Cioè, l'università di oggi è un'università per gente di cui non ti fidi e che devi controllare fino all'ultimo dettaglio, che devi indirizzare fino all'ultimo dettaglio. Cioè, voi non siete in grado di scegliervi gli esami. C'è un burocrate del ministero che non si sa per quale strabicazzo di motivo è in grado di dirvi che voi potete studiare questo e quest'altro, ma non questo e quest'altro. E non c'è nessuno che chiede conto del perché? Questo è il grave della questione, no? Perché io posso studiare storia dei paesi afroasiatici, ma non posso studiare, che ne so, chimica biologica se ne ho voglia? Saranno pure fatti miei? Tant'è che quando facevamo ai nostri tempi, so che è brutto dirlo, ma comincia a essere vero, avevamo tot esami che andavano fatti e tot esami che potevamo scegliere liberamente in tutta l'università. Per cui andavi e discutevi il piano di studi. Perché? Perché era il tuo il piano di studi. Se a te ti interessa il teatro, te studi il teatro, anche se stai facendo un'altra cosa, perché se ti interessa, come poi ha detto Steve Jobs, in qualche modo lo usi. Questo è il punto. Se te fanno studiare cose delle quali non te ne frega un accidente, che sono state pianificate su un criterio che è attuale e non è in grado di prevedere l'utilizzo futuro, allora il burocrate del ministero che ti dice che tu puoi studiare solo queste 7 materie, perché? Nella migliore delle ipotesi, perché qualcuno gli ha detto che oggi quelle 7 materie servono a quello che tu fai adesso. Ma tu comincerai a lavorare fra 3 anni e dopo lavorerai per altri 35 anni. Quelle 7 materie continueranno a essere così importanti? Chi te l'ha detto? Dove sta scritto? Come fanno a garantirtelo? Non c'è verso. Capite? Questo è il problema. Noi abbiamo un approccio al sapere che è meccanico e miope, perché non voglio usare ulteriori epiteti visto che già mi sembra di aver esagerato finora, però a dir poco miope, perché si fonda su una visione che seppure perfetta è la visione dell'adesso e la impone a quelli che saranno il futuro. Quindi no, c'è un piccolo problema, dimmi.
Non è un po' il modello americano quello di scegliersi le materie da studiare, che poi è quello che non funziona?
Gli americani scelgono qualsiasi cosa fondamentalmente, quindi io vi sto dicendo che i nostri piani di studi comunque li dovevamo andare a discutere e giustificare, evidentemente, no? Quindi c'era l'idea che tu fossi in grado di ritagliarti un percorso di studio che fosse adatto a te e che comunque avesse comunque una sua coerenza, no? Che decidessi di fare, che ne so, baseball, lavori in casa, che ne so, registrazione dei carburatori e poi il resto, perché più o meno in America funziona così nella gran parte dei casi, no? Quello che c'è di americano, quello che abbiamo noi oggi di americano sono i famosi crediti formativi, che forse voi non ne sapete la storia, ma sapete di che parlo, suppongo, no? I CFU, quella cosa. Il divertente è che i CFU nascono come strategia inclusiva di attività non accademiche. A volte parlo difficile. Il CFU nasce perché a un certo punto ci si pone la domanda, si dice, ma se uno è un eccellente violinista, oppure se uno fa benissimo pattinaggio su ghiaccio, oppure se uno fa attività del terzo settore, va a dare da mangiare ai poveri, passa il tempo con i malati, no? Tutte queste cose, è evidente che questa cosa in qualche modo incida sulla sua formazione, no? E quindi io dovrei in qualche misura recepirla all'interno del percorso di educazione superiore, che è la laurea. E quindi come faccio? Devo trovare un metro comune di giudizio, che è il CFU. Il CFU vuol dire che io posso valutare, che ne so, il suo suonare l'oboe, 3 CFU, ok? O il suo andare appunto a pulire i sentieri in montagna, 5 CFU. Questa era l'idea, quindi nascevano come una flessibilizzazione ulteriore del sistema. Questo prima che cambiasse l'ottica con la quale venivano guardati. Oggi i CFU sono niente, sono un modo burocratico per decidere quanto hai studiato. Non solo, ma pretendono, e questo secondo me è proprio il colmo, che tu possa adempiere a un tot di apprendimento in un orario dato. Ognuno di voi studia 6 ore di qui e 12 ore a casa e ha guadagnato un CFU. Ma che cazzo significa? Ma ve lo siete mai chiesti? Che vuol dire? Cioè, quando è che tu studi 12 ore e apprendi per 12 ore? Mai. Tu studi. Un po' non studi, un po' non ci pensi, un po' parli con uno, poi esci, vai a ballare, torni a casa, ti viene un'idea, dici, oddio, quello voleva dire. Funziona così. Come fai a ridurre l'apprendimento a dei moduli tipo i Lego, per tutti uguali poi, di nuovo, quindi, no? In spregio di qualunque considerazione dell'originalità individuale, e dici quindi che tu, quando hai studiato, che ne so, 12 mi pare, quindi 150 ore, diciamo, tu sai una materia. Quando hai letto 150 pagine, basta. Oh, ma di che parliamo? È assurdo. Non sta né in cielo né in terra. Ti dà un'idea del sapere che è completamente sbagliata, perché è quella del fatto che se tu hai letto due libri, sai, ma un par de palle, sai. Hai letto due libri e voglio a camminare. È arrivato un vostro collega e ha detto, ho letto tutto quello che c'era da leggere sull'argomento. E ho fatto, sì, va bene. Mi hai detto, sta cazzata, ricominciamo. Non esiste. Leggere tutto quello che poi su un argomento è una montagna di roba. Perché forse non vi ricordate, ma come dice Troisi, io sono uno a leggere, ma loro sono tanti a scrivere. E quindi c'è tanto dappertutto. Quello che tu dovresti imparare quando impari a conoscere e diventi un professionista della conoscenza come dovreste essere voi, è che qualunque minimo argomento ti apre un mondo intero. Perché tu pensi che di quel particolare tendine non si sia interessato nessuno e sbagli, perché davvero è che ne parlano. E oggi ci sono 5-6 scuole diverse che ti dicono che quel particolare tendine lo puoi prendere da una parte, prendere da quell'altra, trattare in un modo, andare ripiare da sopra, da sotto, lungo la catena cinetica, se c'è la catena cinetica, se c'è solo l'elettricità, se non ci sono. Un piccolo tendine. Questo che tu vedi, quando impari a capire le cose e studi, qualunque argomento diventa un'enormità, perché c'è un mondo intero che pensa. E quel mondo pensa secondo criteri e modi che tu non ti immagini manco lontanamente. capito? Per cui su quell'argomento non solo c'è Averro e ci sono le tue cinque scuole, ma ci sono pure i cinesi, ci sono gli indiani, ci sono i giapponesi, i coreani, c'è un sacco di gente che la vede diversamente da te. E tu non hai nessun diritto di ritenere che sei meglio, nessuno. Quindi figuratevi che razza di casino verrebbe fuori. È ovvio che non puoi pretendere che questo sia lo standard di vita di chiunque, però è pure vero che dovresti fare in modo di capire più o meno di che parli quando parliamo di conoscere, perché qui evidentemente non lo sanno, non lo sa più nessuno, e i risultati sono piuttosto tangibili, voglio dire, da questo punto di vista, no? Quindi i CFU sono diventati, da strumento d'azione, sono diventati strumento di struttura, no? Quindi tu adesso devi fare 60 CFU all'anno. Come li fai, non ci interessa. Il che porta poi ad affrontare ovviamente gli esami come? Come se facessimo una corsa a ostacoli, no? Devo fare 50, 60 CFU, gli esami sono 12 CFU, 9 CFU, 6 CFU. Che è l'esame? Me frega il giusto? A me me frega che sono 12 CFU. Allora mi faccio una bella settimana di senza sonno con Red Bull a tutta birra, mi imparo tutta sta cosa di corsa, vado lì, pio un ottimo voto e dopo una settimana non mi ricordo più un cazzo. Quando poi mi serve che c'ho il paziente per cui dovrei fare quello che ho studiato in quella settimana, per cui non mi ricordo niente perché ero stupefatto, che faccio? Ragazzi, lo so che per voi sono dei discorsi, probabilmente se me li sono fatti quando ero piccolo gli ho detto vabbè, esageri, però è vero. Cioè, riuscire a mantenere una qualche conoscenza di quello che state studiando oggi con i ritmi che vi vengono imposti oggi è difficile. Semplicemente, uno, perché vi pongono dei ritmi che non stanno né in cielo né in terra. Due, perché vi mettono in testa dei modi di approcciarvi allo studio che sono completamente sbagliati. Questo è il punto. Non stanno né in cielo né in terra. Generano una totale ignoranza diffusa. Non solo, ma pure la presunzione di pensare che invece sai. Quindi, oltretutto, manco continui a studiare, perché tanto ormai hai fatto 2 o 3 anni, c'è il tuo pezzo di carta, ti hanno dato tutti i CFU del caso, magari ne hai fatti pure un paio in più, quindi sei una specie di genio, e puoi quindi smettere di interessarti, di aggiornarti, di fare qualunque cosa. Tempo 10 anni non riesci a leggere il giornale. Mi pare una cosa interessante. Io eviterei fossi in voi, personalmente. Però, come dire, ognuno poi si sceglie le strade del caso e ne parliamo. Domande su questo spasso che vi ho appena inflitto, come si dice? No, ok. Allora, tanto per concludere la questione per il momento, vediamo come questa cosa potrebbe essere risolta se fossimo meno eurocentrici, ovvero sia se fossimo meno convinti del fatto che siamo i migliori in assoluto a fare quasi tutto. C'è un vecchissimo simbolo, che mi viene sempre una schifezza, mi scuserete, suppongo, che di fatto dice esattamente quello che vi ho appena detto. 5.000 anni fa, potevamo cominciare da lì, facevamo prima, invece ci siamo arrivati con calma. Il Tao, no? Qual è il problema del Tao? Il problema del Tao è che se lo cominci a declinare e a ritrattare in un qualche modo, per esempio nel discorso della struttura dell'azione, cosa ti dice? Che sono necessarie entrambe. Questo si chiama, come vedremo presto, et-et. Forse ne avete sentito parlare, perché è un termine che gira moltissimo ultimamente. Che cosa significa? Vuol dire e, sia, sia, ovvero sia, è un prendere atto del fatto che la realtà è un filo più complessa di quello che ci siamo raccontati fino ad oggi. Quindi mentre la gran parte dei nostri maestri di sociologia, che vivevano comunque nel culmine della modernità, la quale modernità è il culmine dell'opposto dell'et-et, che è, e ve lo scrivo perché sennò mi trovo degli orrori, out-out. Che è il latino, e quindi si scrive così, non è out-out, perché ogni tanto magari qualcuno mi fa out-out, fuori-fuori, dico, oh, perfetto, andiamo via così tutti tranquilli. Invece questo sta per o-o, ed è il principio di non contraddizione, ovvero sia il modo attraverso il quale noi normalmente ragioniamo o pensiamo di ragionare, che non è esattamente la stessa cosa. L'out-out, come abbiamo visto, descrive quasi alla perfezione la gran parte della storia della sociologia. O studio la struttura, o studio l'azione. Che poi questo mi costi. Abbiamo parlato del mito di Proguste l'altra volta? Del mito di Proguste? Vabbè, adesso chiudiamo con quello, così almeno vi rimetto un po' in piedi. Ad ogni modo, diciamo che o studi la struttura o studi l'azione. Come vi ricordate, c'era quel discorso della funzione variabile, eccetera, che in qualche modo salva il discorso, ma lo salva fino a un certo punto, perché ci sono alcune cose peculiari dell'una e dell'altra che se non utilizzi un approccio inclusivo perdi. Tant'è che appunto la gran parte delle nostre discipline è fatta così, non soltanto le scienze umane, ma anche le scienze dure. Non so se vi ho menzionato qualcuno degli assurdi della fisica contemporanea, ma ce ne sono. Oh, sapete cos'è la materia oscura? Non Star Wars, la materia oscura, quella vera, cioè quella vera, si fa per dire, quella di cui parlano tutti. O antimateria, non so se sia esattamente la stessa cosa, però ho il sospetto di no. Perché la materia oscura è una materia che ci si nasconde, perché l'universo ci pia per il culo fondamentalmente, no? L'idea è questa. Allora, che succede? Che noi abbiamo un set di equazioni che pretendiamo descrivano l'universo. E già qui, no? Ci vuole una certa faccia di tolla per pretendere di essere in grado di descrivere tutto l'universo, noi però ce l'abbiamo e quindi abbiamo messo insieme queste azioni, queste equazioni. Queste equazioni però richiedono dei valori, o fanno, perché le equazioni sono fatte così, e quindi risulterebbe da queste equazioni che perché tutto il sistema si regga occorrerebbe il 75% di materia in più di quella che noi osserviamo. Parlo di cifre interessanti. Il 75% vuol dire tre volte quello che noi osserviamo, che già non è poco, perché saprete che ci sono miriadi di galassie, stelle, nubi, l'ira di Dio, no? Ecco, noi ce ne servirebbe tre volte tanto, perché se no non ci tornano i conti. Noi che siamo dei geni, cosa ci diciamo? Io mi direi, ho sbagliato i conti. No, noi diciamo, c'è la materia oscura. Non mi tornano i conti sono giusti per definizione perché ho fatto io, che sono un genio evidentemente, e di conseguenza devo trovare questa materia oscura. Tu dici, 75% della materia nascosta, già il fatto che si nasconda ti fa sentire un po' come dire messo in mezzo, perché dici perché si nasconde, non poteva stare qui, venisse con noi, ci andiamo a bere una cosa al bar, ma non solo si nasconde, ma manco la trovi. Non c'è verso di trovarla. So anni che cercano questa materia oscura, hanno speso non so più quanti milioni di euro, non so se ci fate caso a queste cose, ma sarebbe carino, per rifare il ciclotrone del CERN, no? Dopodiché hanno intervistato il responsabile, che per il caso al momento è lui, poveraccio, si trova qui, e gli hanno detto, perché l'avete fatto? Perché così forse troviamo la materia oscura. Mortacci tuoi, come forse? Ma di che parlate? Questi sono i soldi con i quali non curiamo i migranti. Non so se avete preso, i soldi con cui non venite all'università. Quei soldi lì noi li spendiamo per accelerare il ciclotrone del cazzo del CERN per cercare forse la materia oscura, perché non riusciamo a capire che forse abbiamo sbagliato i conti, che sarebbe la cosa più normale del pianeta, perché se tornassimo dei 2-3% potrei pure dire, vabbè, ok, c'è qualche cosa da mettere a punto, ma il 75%? Oh, il 75% è uno sproposito. Sono 70 anni che andiamo avanti con la fisica delle stringhe, ancora non ci ha capito niente nessuno. Tant'è che l'ultimo decano ha detto, forse abbiamo perso il nostro tempo. Ma dai, che sarà pure ora uno spazio a 17 dimensioni. Ma devi essere fatto di qualcosa di serio. Perché io te pio pure sul serio. E quello è il bello. Capito? Arriva Hawking, che mi sta tanto simpatico, e mi dice, c'è stato il Big Bang. E noi tutti, come se fosse la cosa più normale del mondo, un universo che a noi risulta essere 18 miliardi di anni luce, parliamo di cifre interessanti, con dentro una miriade di cose, tutto questo era in un punto. E nessuno che ti chiede com'è? Cioè, chi ci ha messo? Uno con una grossa pressa? Perché, no, spiegatemi, come c'era finita tutta la materia dell'universo in un punto, porca puttana? Me lo vuoi dire o no? Perché io ho dei problemi. E me lo dici come se fosse ovvio. E tutti, certo c'è il Big Bang. Ma di che? Ma me lo dici, me lo spieghi com'è possibile? Tra l'altro, le evidenze scientifiche sono tutte contro, non so se lo saprete questo. Perché il Big Bang cosa richiede? Che a un certo punto questo signore che ha compresso tutto in un punto e vabbè, a un certo punto scoppia tutta sta cosa, e come tutte le cose che scoppiano, a un certo punto, non so se avete fatto caso, no? Una cosa sale e poi ricade perché, no? Finisce l'energia cinetica. Quindi la teoria era che le galassie dovessero necessariamente lentamente diminuire di velocità per poi ritornare tutte nel punto di prima e ricominciare tutta la giostra. Più o meno era quella l'idea. Il problema è che le galassie accelerano. Quindi non solo c'è il 75% della materia che non si sa dove è andata a finire, ma quella che vediamo si comporta in modo completamente diverso da come ci aspetteremmo. E continuiamo a dire che c'è stato il Big Bang come se niente fosse. Tu ti chiedi, ma siamo fatti proprio male noi? Oppure deve esserci una circostanza astrale, c'è un gas particolare per cui andiamo in giro stupefatti? Perché di fatto il problema è questo. E questi sono solo l'inizio, poi ce ne sarebbero tanti altri, ma poi li lasciamo perdere. Ma sono lì, sono evidenti, capite? Sono C'è gente che pia centinaia di migliaia di euro per fare le ricerche sulle parti della materia oscura che non si trovano. Quindi sto 75% di un sacco di roba che dovrebbe essere in giro non c'è verso di trovarlo, manco una traccia piccola, niente. Ma poi ti arriva uno, ti fa vedere una cosa così, no? Quello è il muone. Cioè, certo. Ne parliamo? Cioè, vi rendete conto? Poi dice la scienza, la medicina e la fede. E che altro è? Te fanno vedere un grafico con una righetta e dice quello è il muone, il bosone di Higgs. Abbiamo trovato il bosone di Higgs, abbiamo risolto la situazione del mondo. Higgs dice, io non sapevo questa cosa, veramente non me lo sarei mai aspettato, che è quello che aveva pensato il bosone. Abbiamo trovato la pietra fondante di tutte le... Ed è un pezzetto di cosa che mi hanno detto essere accaduta all'interno di una macchina dove io non vedo una benemerita ceppa, perché parliamo di cose che sono sul miliardesimo di atomo. E nessuno fa niente, sembra normale. Arriva gente con dei pezzi di carta, con delle cose, e ti dice questo è un quark, i quark hanno un sapore, hanno un colore. Quando? Dove? Sotto quale tipo di costellazione? Però sono strani, se vi leggete qualche tipo di vita di grande studioso, imparate delle cose divertenti, no? Sciroccati proprio nel complesso, e per carità era anche prevedibile, e va pure bene che lo facciano. Il problema è che gli stiamo dando, secondo me, un po' troppa corda, no? Perché non c'è niente che spieghi tutto questo. Delle teorie che hanno dei buchi grossi così. Tutto qua. No, però siamo riusciti a fare la bomba atomica, che è una bella soddisfazione. Chi di voi vuole, si vada a vedere come hanno fatto a fare la bomba atomica, e veramente c'è da mettere le mani nei capelli, avendoli, e dire, Madonna, dove siamo finiti? Perché proprio... Vabbè, ad ogni modo, il progetto Manhattan, si sono ammazzati tutti dopo, no? Comunque, vabbè. Allora, ci siamo fin qui? Il problema, come vi dicevo, allora è questo, che i vari saperi andrebbero bilanciati gli uni con gli altri, fondamentalmente. Questo vale per la sociologia, quindi la sociologia deve considerare struttura e azione insieme e ovviamente valutare come. Qui c'è un ulteriore livello di intelligenza del disegno. Il disegno ha tutte linee curve. Perché ha tutte linee curve? Qui, siamo tornati al Tao. Le tutte linee curve del Tao indicano un equilibrio dinamico. Ovvero sia il fatto che questa è, diciamo, una visione di partenza, ma il Tao non sta fermo. Il Tao ha una parte bianca all'interno del nero e una parte nera all'interno del bianco. E queste cose tendono a rincorrersi perché vorrebbero riprendersi. Per cui di fatto il Tao è il disegno in potenza di una spirale. E nel ruotare gli equilibri cambiano. Quindi il Tao non solo ci dice che siamo fatti anche noi, perché qui abbiamo messo strutturazione, ma potrei mettere conscio e inconscio, potrei mettere anima e corpo, potrei mettere bene e male, è uguale. Tutto quello che noi abbiamo trattato come dicotomie radicali, il Tao ci dice non sono radicali per niente, perché non c'è il bene o il male, ma c'è costantemente bene e male insieme. Chi di voi si sente perfetto? Se noi dovessimo studiare con un'antropologia costruita così, io dovrei studiare, ed esagero, 5 persone. San Francesco, Madre Teresa di Calcutta, Gandhi, fine. Presumendo che fossero tutti buoni e che non abbiano mai fatto niente di cattivo in vita loro, cosa che diamo così per scontato. Ma tutto il resto dell'umanità, se io ragiono in termini di o buono o cattivo, dove lo metto? In quale lavagna c'è modo di considerarlo? Perché tu puoi essere perfetto oggi è un perfetto stronzo domani, e sei sempre tu. Chi è che può in qualche misura condannare qualcun altro se ragioni così? No, problemi piuttosto seri, ragazzi. Vi ricordo che quel poveraccio che hanno crocifisso diceva chi è senza peccato scagli la prima pietra. Non è casuale, perché di fatto il peccato ce l'avremmo tutti, quindi tutta sta sicumera per la quale io giudico, per la quale io proclamo, per la quale io decido, per la quale io mi arrogo i diritti di... Boh, se io prendo questo tipo di atteggiamento ho dei seri problemi a tenerla in piedi, perché non regge. Se noi avessimo fatto il tavolo, avremmo fatto così. A noi questo ci viene. Linee rette. Esclusioni. Questo è inclusivo, perché queste sono membrane, questo è un qualcosa che comunque offre una possibilità di contatto, comunque ti dice guarda che anche all'interno del nero c'è il bianco, quindi c'è spazio per ragionare, spazio per incontrarsi, spazio per discutere, spazio per correggere, nella nostra visione, se ci fosse stata, ma non ci siamo manco mai sprecati a farla, perché noi una metà non la vediamo per niente, quindi di fatto noi abbiamo questo. Il nostro mondo è questo, che pretende di essere buono. Tutto il resto, come se non ci fosse. Quindi figuriamoci. Allora, se noi avessimo ragionato nei termini del Tao, avremmo grossi problemi a gestire le cose, perché sarebbe tutto estremamente complicato, come poi in effetti è. No, quello è il punto centrale della questione. È una visione che è estremamente più vicina alla realtà di quanto non sia la nostra, perché prende in conto anche il fatto che la realtà sia fatta in modi che sembrano non coerenti, sembrano assurdi, che sembrano contraddittori, che non si mettono, non si sa come comporli. Li componi così, si compongono così perché ci sono. Diceva Nietzsche, è un mondo nel quale si può vivere perché ci si vive. Se c'è una manifestazione che secondo noi è contraddittoria ed è lì, c'è qualcosa che non quadra nel nostro punto di vista, non nel fatto che quello debba essere corretto, perché quello è così. Non so se questa cosa è chiara. Cioè, il nostro sapere, la nostra conoscenza dovrebbe ambire a restituirmi il più vicino possibile quello che vedo, non a correggerlo perché non rientra in quello che io ho deciso che debba essere, che sono cose un po' diverse, no? Allora sì, manca il 75%? Dove ho sbagliato? La prima cosa che ti verrebbe in mente se fossi normale. Noi non siamo normali. Manca il 75%? Dove sei nascosto? Sto teppistello, eh? Invece di star qui a farsi contare da noi, sei andato a nascondere dietro la nube di Magellano. Tutti lì, il 75%, tutto quanto zitto, che ride. L'abbiamo fregato. No, ve lo figurate? È così. È così che ragioniamo noi. Il bello della cosa è che ragioniamo così. Tant'è che quando una cosa non ci torna, che diciamo? Ci sono degli effetti perversi. Che perverso è esattamente il comportamento della materia oscura che non si presenta e fa in modo che i miei calcoli falliscano. No, io che non riesco a fare i calcoli, che è la cosa più ovvia del pianeta, perché è chiaro che non ci riesco. No, è l'effetto perverso. Tutto il nostro registro espressivo è quello di un bambino seccato perché non gli vanno le cose come vorrebbero. Ci sono gli effetti perversi, il terremoto ha deformato 600 km quadri di mondo, ha deformato, perché avevamo fatta noi la forma e lui ha deciso che doveva essere diversa. No, l'ha cambiati a casa mia, non l'ha deformati, ma è ovvio che se io dico deformati già sto dicendo peste e corna del terremoto che non doveva permettersi. È sempre lì, non so se capite. Noi parliamo e parlando diciamo molto più di quello che non sembri. Ma quando io dico effetto perverso, c'è questa sensazione del bimbo che pesta i piedi, dice che io volevo che andasse così, e invece guarda sto stronzo, è successo tutto il contrario, bastardo. Non è che ti dici dov'è che ho fatto la cazzata così, la prossima volta magari evito che sarebbe meglio. No, questo non ci passa, manco per la contraccassa del cervello. Quindi, una visione, diciamo, sensata della disciplina è una visione nella quale io dovrei essere in grado di distinguere e riconoscere quanto nei diversi contesti sia opportuno rivolgermi all'azione, quanto sia opportuno rivolgermi alla struttura, combinare degli strumenti di ricerca che ovviamente non vi dico perché ci abbiamo 24 ore e quindi perderemo sto mondo e quell'altro di tempo, ma comunque esistono e sono pertinenti all'una e all'altro orientamento, e cercare di tirar fuori una spiegazione il più verosimile possibile di quello che accade, che è quello che dovrebbe essere la razionalità. Cioè la razionalità è un confronto costante col mondo, tentando di darne un'interpretazione verosimile e registrando ciò che non va in quello che ho appena proposto per poter poi modificare questo discorso. Quindi è un circuito che di nuovo ripercorre più o meno questo tipo di discorso, no? È un circuito per il quale io vado costantemente dal mondo al mio modo di vedere il mondo e correggo uno per far sì che sia più in grado di descrivere l'altro. Okay? Questa sarebbe la vera razionalità. Quello che abbiamo noi è un razionalismo che invece ha deciso che il mondo è fatto in un certo modo e fa di tutto perché il mondo rientri in quello che lui ha deciso, perfino cercare il 75% della materia oscura, che, ripeto, è particolarmente divertente. Vi avevo detto che vi avrei parlato del mito del letto di Procuste. Capita che la cultura greca abbia di fatto detto delle cose estremamente intelligenti 2 o 3 mila anni fa, che poi noi abbiamo perso di vista e quindi purtroppo abbiamo dovuto poi riscoprirle con molta calma. Questo tipo, questo Procuste, cioè qualcuno ha mai sentito parlare del letto di Procuste? Niente? Nulla? Allora, questo Procuste era un tipo antipatico, mettiamola così, che a un certo punto aveva occupato un passo montano sulla strada che va da Delfi ad Atene. e imponeva a tutti quelli che passavano un pedaggio. Di solito, quando chiedo, il pedaggio si risolve in un pagamento di qualche genere, ma Proguste non era così prosaico. Proguste voleva che la gente si sdraiasse sul suo letto. Se si sdraiava sul suo letto ed era del formato del letto, andava tutto bene. Se non era del formato del letto, Proguste la adattava, quindi tagliava quello che avanzava, allargava quello che c'è, insomma, diciamo, dei procedimenti un tantino splatter, perché la mitologia greca gli dà abbastanza da questo punto. Che succede? Che Atene ovviamente non gli sta bene questa cosa, anche perché la strada era, diciamo, una delle arterie principali del tempo, dal centro spirituale al centro politico, figuratevi, e quindi quando capita Perseo, gli fa, dice, caro Perseo, abbiamo un problema, c'è uno con un letto che fa così così, toccherebbe che ce ne liberassi perché non si può andare avanti così. Quindi Perseo, da buon eroe, dice ok, vado, che devo fare, a un certo punto, sto qua apposta, e va da Proguste, hanno una discussione piuttosto, come dire, accesa, e Perseo sconfigge Proguste mettendolo sul suo letto. Quindi scopriamo che Proguste non era del formato del letto che usava per imporre questo formato a tutto il resto del mondo. Che ci dice questo racconto, secondo voi?
Che è sempre la storia di prima bisogna guardare se stessi e poi controllare gli
altri. Proprio. Dice il vostro collega, la storia bisogna prima conoscere se stessi, vedere se stessi, quella è comunque una buona prassi. Ma il problema è che la storia di Proguste, di fatto, è la storia di tutti noi. O meglio, il mito di Proguste è il racconto della conoscenza. Che la conoscenza è fatta così. Noi, quando conosciamo, di fatto cosa facciamo? Ci predisponiamo degli schemi di comprensione e facciamo in modo che quello che osserviamo ci rientri. Se ci rientra, bene. Se non ci rientra, lo adattiamo. Guarda i casi della vita, il 75% della materia oscura è proprio quello che ci serve per far sì che le cose stiano nel nostro letto. E c'è un ulteriore problema, ovvero sia il fatto che perfino Perseo, che di norma va in giro con spade, mazze, asce, qualunque cosa, quando deve eliminare Proguste, lo elimina col letto. Quindi elimina Proguste, ma non elimina il letto, perché il letto è fondamentale. Dal letto non si esce. Nel senso che la verità profonda del mito del letto di Proguste è che noi possiamo conoscere soltanto riducendo la realtà. Se non riduciamo la realtà, noi non conosciamo, perché la realtà è troppo complessa per i nostri schemi, per le nostre capacità fisiologiche, per le nostre capacità neurali, è troppa. E quando una cosa è troppa bisogna in qualche modo intervenire. Quindi è un problema abbastanza importante, perché ci mette davanti ad una visione della conoscenza che è diversa da quella che ci stiamo raccontando da qualche tempo a sta parte, ma è quella che già era stata intuita 4.000-5.000 anni fa, perché questi sono miti talmente remoti che non sappiamo neanche chi l'ha scritti, non sappiamo quando, stanno lì da sempre, no? Questo forse il da sempre ci sta, e ci dimostrano che non servono tutte le cose tecnologiche che abbiamo noi per avere delle idee intelligenti su come vanno le cose, perché bastava l'estensore del mito che già aveva capito abbondantemente il tutto. Tanto per darvi un esempio concreto, uno sarebbe per esempio i corsi di laurea di oggi, che come letto di Proguste vanno benissimo, nel senso che ti impongono un sapere, fine, se ne vuoi cercare un altro te ne vai fuori dalla finestra, e quindi ci saremmo pure. Ma non so se avete mai pensato, sapete cos'è un MP3? Immagino di sì. Che cos'è però detto, diciamo, spiegato?
È un formato attraverso il quale noi codifichiamo il
perfetto
cioè la musica.
E perché usiamo l'MP3?
Perché i nostri lettori hanno solamente quel tipo di codificatore, cioè trasforma.
No, questa è una conseguenza, non è la spiegazione.
È più leggero.
Ok. Momento di break, ragionate su quello che ha appena detto, vi sembra normale?
Cioè eliminiamo.
No, aspetta. No, hai fatto benissimo, hai detto quello che si dice, ma a voi pare normale parlare di un file dicendo che è leggero? Un file sono numeri, non so se. Come vedete, la lingua ci scavalca regolarmente. Il file è immateriale, però l'aggettivazione che noi usiamo verso il file per salvare la corporeità che ci siamo persi è pesante, leggero che? De che parli? Dov'è? Sono numeri, 0, 1, 0, 1, 0, 1, fine, quello è il file. però lo chiamiamo leggero, perché non ci riusciamo a non essere materiali con la lingua, è interessante. Allora, dicevamo, perché è più leggero? Come mai è più leggero?
Taglia determinati, non gradi, però diciamo delle fasce della musica, nel senso l'alto e il basso li elimina.
E perché?
Per permettere appunto...
No, di nuovo stai andando fuori dalla spiegazione.
No, di essere leggero.
Sì, ho capito, ma quale giustificazione dà? Io taglio quello che mi pare, così è più leggero, no?
Perché non sono importanti, diciamo.
Ci possiamo arrivare, c'è una giustificazione scientifica, perché noi non ci facciamo mai mancare le giustificazioni scientifiche. L'algoritmo di Fraunhofer, che è quello che su cui si basa la riduzione della musica a MP3, è un algoritmo che pretende di riprodurre la capacità d'ascolto dell'orecchio umano. E quindi dice, dalla musica che fanno, ci sono un sacco di cose che non servono, perché non le sento, e quindi le tolgo. E che succede? Che con la stessa musica la sento con molto meno ingombro di dati. Ecco perché è più leggero. Ok? Ci siete fin qui? Questo che cosa implica? Che Fraunhofer abbia deciso che io ascolto soltanto con le orecchie. E già lì potremmo discutere, perché c'è chi sente delle soglie e chi ne sente altre. Quindi diciamo, questo più o meno è l'orecchio, quello con la O maiuscola che sta da solo lì da una parte, no? Cioè questo orecchio che ascolta così. Ma se voi ci avete fatto caso, noi ascoltiamo con tutto il corpo, che di nuovo ci siamo persi per strada, perché sto corpo tendiamo a perdercelo. Voi andate a un concerto, sentite i bassi, li sentite con le orecchie, i bassi? Li sentite qua, plesso solare. Quello non c'è. Nell'algoritmo di Fraunhofer si è perso il letto di Procuste che ha fatto Fraunhofer, si è perso il plesso solare. Non a caso c'è l'MP3 e poi c'è quell'altro tastino che si chiama loudness, che è quello che reintegra i bassi che Fraunhofer ha tolto, perché non ci stanno più i bassi, come non ci stanno tutta un'altra serie di frequenze che forse non le sentirò. Ma se voi ascoltate un disco in vinile e un MP3, la differenza è enorme. Forse non la sento, però di fatto la sento, perché la musica è quella e l'MP3 è qualcosa che io ho appena massacrato sul mio letto di Proguste per fare in modo che tutte possa portare in giro 150 canzoni invece di 4. Non so se vedete la questione. Questo è il letto di Proguste. Io lo faccio, è vero, perfetto, ti do anche una spiegazione scientifica, però poi la qualità della musica non c'è più. Sarà strano, no? Tant'è che oggi, mentre prima facevamo tutti quanti i circuiti per passare da analogico a digitale, oggi abbiamo fatto il contrario, oggi facciamo il DAC, andiamo da digitale a analogico, perché dai e dai e l'hanno capito che quella musica era meglio. Com'è che tutti i gruppi rifanno i vinili, che non c'ha più nessuno modo di sentirli, o pochissimi, perché figuriamoci, io sono anni che non riesco più a usare il mio piatto perché non c'è manco più un amplificatore che ti permetta di attaccarcelo, no? Quindi alla fine con l'ingresso audio, no? Perché serviva chiaramente. Ecco, però il punto è esattamente questo: noi applichiamo la strategia di Proguste sempre, cioè tutto quello che è standard è Proguste, perché lo standard cos'è? È l'imposizione di una norma a qualcosa che non ha una norma. Quindi l'Unione Europea per esempio ha deciso che i piselli devono avere un diametro minimo di 2,2 mm. Vai a dire qualcosa. Se è un po' più piccolo non è un pisello. Ma è un pisello? No, perché non è abbastanza grande. Ma l'anima degli mortacci tua ti viene da dire, ma come ti è venuto in mente? No? Noi spendiamo soldi in ricerca scientifica seria per fare le zucche quadrate, per fare i cocomeri quadrati. Perché?
Perché occupano meno spazio per il trasporto.
Perché entrano meglio nelle casse. Così risparmiamo tutti quegli spazi vuoti stupidi che queste cose rotonde non si riesce a metterle bene. Se sono quadrati è molto meglio. E ci spendiamo dei soldi, che sono sempre quelli con i quali non curiamo i migranti, non curiamo noi stessi, non curiamo l'istruzione. Sempre quei soldi lì. Se non è un delirio questo, io non so dove sia il delirio e quale concetto debba essere, però di fatto la situazione è estremamente problematica, perché noi riduciamo tutto. Qualunque cosa deve essere diversa da com'è, perché ci fa comodo per certi motivi, perché appunto gli MP3 hanno una tecnologia per la quale come fai a metterci 300 canzoni che pesino, tanto per continuare a usare queste parole strane, non so, 50 mega l'una, no? Molto meglio 3 mega e mezzo, tanto senti uguale e tu alla fine c'hai un orecchio che non sente più niente. Perché c'è il bello, tra virgolette, che tu ti diseduchi. Perché tu non è che ascolti ed è una questione automatica. Noi abbiamo questa brutta idea che tutto ciò che è fisico è automatico, per cui tu senti e senti. No, tu devi essere educato a sentire. Come devi essere educato a gustare, come devi essere educato a toccare, come dicevamo prima, perché non è ovvio per niente. Com'è che ci sono tutti questi corsi di degustazione, improvvisamente degustiamo qualunque cosa? Prima c'era solo il vino, adesso degustiamo il latte, l'olio, il formaggio, le nocciole, qualsiasi cosa. Perché? Perché c'è una diffusa sensazione di espropriazione, che noi la lingua, il tatto, il palato non sappiamo più usarli, e non è così facile usarli. C'è bisogno di qualcuno che ti insegni come, perché se no tu bevi un bicchiere di vino e mi dici è un bicchiere di vino. No, c'è il primo sapore, il secondo sapore, il retrogusto, la persistenza, ci sono un sacco di caratteristiche in quella cosa che hai appena trangugiato, che tu non hai capito minimamente perché non lo sai, e sei abituato a dei sapori che sono fatti male, perché i sapori, quelli che compri in giro, sono sapori che sono quelli, infine, perché l'hanno fatti apposta, e quindi ci si parte. Ma nel momento in cui vai ad assaggiare qualcosa che non è così ovvio, per te è sprecato. Te puoi bere il tavernello, va benissimo, tavernello, vino, fine, senza specifiche ulteriori. Però è chiaro che c'è qualcosa che ci stiamo perdendo. Nella fattispecie ci stiamo perdendo quasi sempre la qualità, perché è quella che, se riesce a restituire me, peggio. La qualità è qualcosa che non è, anche se poi ci sono quelli che la quantificano con tutti i numeretti, per carità, però la qualità è dove finisce il dato numerico, dal mio punto di vista, è qualcos'altro. Allora, se tu ti basi sul dato numerico come unico modo per guardare il mondo, quindi il tuo dato, il tuo letto di Procusta è quello, e manco su tutti e 10 numeri, su 2, 0 e 1, poi dimmi che abbiamo l'out-out, no? Ma guarda un po', abbiamo fatto il mondo a forma di out-out, 0, 1, fine, non c'è nient'altro. 3, 4, 5, erano belli come noi, ci frega niente, noi siamo solo questi, perché dobbiamo essere semplici. La prossima volta vediamo un po' perché tutto questo accade. Per il momento direi che potete pure andare via tranquilli.